stare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sono qui le zanzare per un'altra settimana con voi. 800 24 00 24, questa è la zanzara in collegamento dal Granducato di Siena. David Parenzo.
Meno male che Cruciani c'è.
Beh, adesso non esagerare, insomma, questa era la famosa canzone così. Meno male che Silvio c'è, però insomma
allo
non
stadio a Genova cantavano così mentre sospendevano la partita contro il Siena.
Sì.
Cantavano meno male che Cruciani c'è, intanto occupavano il campo, devastavano.
No, per fortuna per fortuna non mi hanno nominato.
Anche lo sport hanno devastato in questo paese, non solo la politica, anche lo sport hanno devastato ormai.
Con che partiamo? Partiamo con un'affermazione.
Con festeggiamo
no,
la vittoria.
No,
francese,
non voglio. Ma che vittoria quale? Che c'è un punto di distacco? Ma di che stai parlando?
Tutti ci stanno spiegando che la grande riscossa della sinistra.
Aspetta, no, però, Tremonti dice: voterei Hollande. Sentiamo.
Ecco, tutto finito, appunto.
Io ho scritto in un libro quello che mi sembrava le cause della crisi e le vie d'uscita dalla crisi. Le cose che stanno nel libro stanno nel programma di Hollande.
Lei dice in questo libro c'è il programma
sono
di Hollande.
Sono le stesse cose.
Lei in Francia
cose,
voterebbe Hollande?
Guardi, Sarkozy è un persona che conosco bene, potrei dire che siamo amici. Voterei Hollande, ma non perché sta vincendo, perché sono le stesse cose che gli Eurobond. Mi pare che siano una cosa di buon senso.
Beh, non si capisce più niente ormai.
Mamma mia.
Tremonti che vota praticamente come tutta la sinistra italiana. E piangono tutti, anche Lidia Turco. In un programma su Rai 3, a Robinson piange per la politica dei lingotti. Quando sente parlare di diamanti, di lingotti, Turco come la Fornero. Sentiamo.
Confesso una grande sofferenza, la sofferenza di chi, no, di chi si fa il mazzo dal mattino alla sera, di chi gira per il territorio, di chi conosce i problemi sociali. Ecco, per chi vive la politica così, dover sentire parlare di diamanti,
e avete sentito quel pianto strozzato di Livia Turco?
Non fare ironia, perché qui c'è.
No, la faccio. Non è che si va a piangere in televisione, non è che si va a piangere, su.
C'è la dignità della politica di una donna come Livia.
La dignità della politica.
Fai
il tuo comizietto, avanti, su. Fai il tuo comizietto, su.
Non si può fare la pipì.
Fai il tuo comizietto, avanti. Io non sto facendo nessuna pipì. Non sto facendo alcuna pipì.
Ma
tu non fare il comizietto, però. Tu non fare il comizietto.
Non si può fare mettersi lì a fare la pipì su tutto.
A proposito di pipì, Beppe Grillo, Formigoni, come lo chiama, senti come chiama Formigoni, anche lui ha il vizio di storpiare i nomi dei politici, da tempo questo, via.
Sono sempre i soliti, qui in Lombardia sta franando tutto, avete Forminchione con questa faccia da chirichetto stuprato dal parroco che gira su barche, gira non sa, sono i vergognosi inconsapevoli, sono incompetenti, stanno lì al quarto mandato, quarto!
Beh, non so se avete capito, chirichetto stuprato dal parroco, perché il chirichetto stuprato dal parroco ha una faccia particolare, questa non l'ho capita, poi è bella perché comunque, cioè bella barra orrenda perché fa parte del repertorio di un comico, però non è che il chirichetto stuprato da un parroco abbia una faccia particolare, bah! Bossi, Renzo non sta bene, poi appaiono delle foto con Renzo Bossi circondato da belle donne, da belle ragazze, come giusto che sia. Secondo il padre però, poveretto, non sta bene, sentiamo.
E poi ragazzi, non sta molto bene, è un ragazzo, quindi non è in grado di assorbire gli urti. Io sono abbastanza vecchio da incassare i colpi.
E abbiamo già un ospite collegato con noi, prima però una delle frasi del giorno raccolta dal mitico, mitologico Klaus Davi, di un deputato di Noi Sud, Elio Belcastro, il quale dice che al sud ci sono meno gay, al sud ci sarebbero meno gay perché l'uomo del sud è più maschio e il nord è una riserva di caccia per l'uomo del sud. Elio Belcastro, ve lo do in pasto, Elio Belcastro.
Da noi i gay sono pochissimi, no, con tutto il rispetto.
Nel sud lei è convinto che ce ne siano di meno, giusto?
Ma senz'altro, sì, ce ne sono molti di meno.
Ma senz'altro cosa, Belcastro? Senz'altro cosa? Vabbè. È con noi un esponente di punta, anche se dice di non volersi più ricandidare, di Sinistra Ecologia e Libertà, partito guidato da Nichi Vendola, beh, insomma, un ex ministro, una persona che ha fatto la storia della politica italiana, Fabio Mussi, buonasera.
Oh, buonasera a voi.
Come andiamo?
Finalmente è stato esterrefatto questa... questa antologia di orrori che avete prima.
È la nostra solita antologia degli orrori. Non è che la politica si riduca tutto a questo, per carità.
No, per carità di patria, però diciamo c'erano delle cose,
delle perle anche lì, delle perle
da mettere, diciamo, sotto formalina.
Di saggezza anche, direi, no?
Di saggezza, assolutamente. Belcastro sembrava Cettola Qualunque, a noi ci piace Upilu.
No, io direi che è meglio Cettola Qualunque, però, perché meglio. È molto meglio Cettola Qualunque. Poi in realtà la parodia di Belcastro va avanti, perché poi si arricchisce di altre cose sul sud, i gay, cose pazzesche. Senta Mussi, io le voglio chiedere subito una cosa: lei come definirebbe il signor Grillo? Perché è scatenato su Vendola, ne ha dette di tutti i colori, ha detto è una supercazzola, mi sparerei sui coglioni, così testuale lo dice Grillo, non è che lo dico io, perché poi ci accusano di dire troppe parolacce, mi sparerei sui coglioni per l'averla appoggiato. Lei come lo definisce Grillo?
Uno che farebbe bene a spararsi nei coglioni, diciamo, visto che desidera così tanto. E, non lo so, è un competitor, quindi competisce, ne scompetisce, come diceva Prodi, siccome pensa di poter avere un elettorato Grillo che è,
sì,
che non è uno che fa antipolitica, uno che fa politica, punta a conquistare,
sì,
dei candidati, degli eletti, del potere, l'ha detto anche, andremo al governo, prenderemo prima, sì, il 25%, eccetera, e quindi spara su chi ritiene più vicino alle frontiere del suo elettorato. Niente di nuovo, una cosa antichissima.
Ma passerà? Passerà, eh? Passerà Grillo? Oppure i sondaggi lo danno al 7%, 8%?
Non lo so, una certa percentuale lo prenderà, perché la crisi del sistema politico e dei partiti politici è tale che, diciamo, questo empito di grido, di urlo, di così può anche riscuotere un certo grado di consenso.
Ma lei ci trova qualcosa di positivo in quello che dice Grillo, oppure è veramente tutto una roba di insulti, di attacco senza senso a tutto e a tutti?
No, beh, se si toglie tutta questa parte non è più Grillo. Grillo è fatto dall'impasto di cose sensate, quando parla per esempio dei consigli di amministrazione, di come funziona l'azionariato delle imprese.
Ecco, ma si può distinguere questo dal resto?
No, è difficile, nella persona è difficile, diciamo. Tant'è vero che dice una cosa sensata e ne 10 insulti, quindi al netto degli insulti è difficile poterlo valutare. Si può anche fare, ma è un esercizio molto impegnativo.
Senta, ma qualcuno ha detto che ricorda Bossi dei primi tempi, addirittura qualcuno Berlusconi. Lei ricorda qualcuno, Grillo?
Ho visto da lei, ma dice che ricorda Bossi dei primi tempi.
Sì, anche il Gabibbo ha detto.
Sì. Siccome però D'Alema, Bossi dei primi tempi ricordava una costola della sinistra, non mi sembra, diciamo, che
una critica, insomma.
abbia queste rappresentazioni folgoranti.
A lei, no, a lei non ricorda nessuno, un fenomeno tutto particolare, oppure ricorda qualcuno? Cioè avrebbe difficoltà lei per esempio a fare un'alleanza con Grillo, posto che ormai dopo quello che si sono detti con Vendola è impossibile, però a fare un'alleanza con Grillo, cioè, è una cosa...
riconoscerlo come interlocutore, una certa difficoltà, sì, perché io penso che alla crisi della politica si possa rispondere con la cultura, con la conoscenza e alzando il livello di civiltà delle relazioni intellettuali, umane.
È un po' incivile,
morale.
È un po' incivile, Grillo.
È un certo grado così
di inciviltà.
Di gusto per il trash.
Ah, trash.
Non, un certo gusto per il trash che proprio io non riesco. Capisco le ragioni per cui viene fuori Grillo, perché
ma quando fa italiani, quando fa così italiani,
quando uno non capisce le ragioni per cui viene fuori Grillo, allora diciamo magari gli serve anche Grillo.
È colpa però anche un po' di D'Alema che viene fuori Grillo.
No, le ragioni bisogna capire perché viene fuori queste figure qui in un momento in cui i partiti appaiono al tempo stesso molto prepotenti e assai impotenti.
Che dicevi, Parenzo, che volevi...
No, beh, volevo capire, tanto come c'è già risposto, ma volevo capire una cosa, siccome Mussi conosce molto bene Massimo D'Alema, ma cosa gli è successo a D'Alema ultimamente? Non dice più una cosa di sinistra da quanto, Mussi?
No, per carità, non fatemi, no, invece...
No,
intanto
è il contrario.
Ogni tanto leggo anche delle cose interessanti, diciamo, ho visto... essendo stato tra coloro che hanno spinto di più per la soluzione Monti, per la soluzione di transizione dei tecnici, è uscito un numero della rivista della sua Fondazione Italiani Europei con un suo editoriale molto severo verso Monti.
C'è una contraddizione però qui.
Io penso che le cose è meglio dirle se messi prima che se messi dopo.
Appunto, ma è una doppia personalità che c'è da una parte.
È un uomo che riflette e che quindi aggiusta continuamente le posizioni.
Cinico, un po' cinico, direi. Prima appoggia Monti, però prepara la cosa. Cinico nel senso buono del termine.
Lascio a voi, è un uomo che riflette.
Un uomo che riflette, quello spero che tutti lo facciano. Vabbè, 18:45, abbiamo il traffico, torniamo subito. 800-24-00-24, la Zanzara. Senta, Mussi, i grillini non le sembrano un po' tutti, cioè quelli che aderiscono al movimento di Grillo, non le sembrano un po' tutti inquadrati come si faceva nei partiti, no? Una volta i partiti un po' di destra,
come
insomma, fascisti, tutti in qua, no, il PC.
Se volessi fare una cosa molto sofisticata.
Sofisticata, la Zanzara,
consiglierei la rilettura di un racconto meraviglioso che descrive bene queste forme di incantamento di platee rapite, che è Mario il Mago di Thomas Mann. Però questo è un po' troppo sofisticato, diciamo.
Incantamento.
Però fa parte delle relazioni carismatiche, questo di incantare le platee.
Molto Berlusconi, o no, Grillo? Quanto ha di Berlusconi, secondo lei?
Non lo so, certo, Berlusconi ha lasciato...
È anche lui un incantatore, no? Incantatore come Berlusconi.
Sì, più sul burlesque, come è noto, diciamo, è un genere...
un genere diverso da quello di Grillo, effettivamente.
È un genere diverso da quello di Grillo, sì.
Senta, quelli che votano Grillo, alla fine, cioè, non sono un po', appunto, personaggi... Come li definirebbe lei? Gli elettori di Grillo, cioè quelli che aderiscono a questo movimento? Illusi.
Hanno fatto anche un'analisi sociologica. Non c'è una fascia prevalentemente maschile, ma anche di abbastanza giovane mediamente e anche culturalmente abbastanza elevata. Cioè è una parte di popolo di incazzati che ha molte ragioni per essere incazzati. Che vogliono votare dando uno schiaffo. Ora questo schiaffo è meritato, però quando poi si vota sbagliato lo schiaffo diventa anche un autoschiaffo.
Diciamo. Si danno gli schiaffi da soli,
però diciamo
torna indietro.
Torna anche un po' indietro, sì, quindi io sconsiglierei.
Votare Grillo è un po' come tagliarsi.
Appunto, o no?
Vedo che usate metafore sempre un po' così
ardite. È un po' come tagliarsi i coglioni, diciamo la verità.
Ma voi non potete trascinarmi in questa cosa fiori barre di Caracas. È la Zanzara, non è mica.
La Zanzara. Però diciamolo, lei ha la parola coglione.
La Zanzara ha un suono sottile. No?
È vero, però la parola coglione l'ha usata lei anche all'inizio, per carità, riprendendo una cosa che ha detto Grillo. Dunque, se uno vota
Grillo è come
tagliarsi le palle.
No, questo lo dite voi, questa interpretazione metaforica.
Benissimo, benissimo. Senta, invece la signora, lei che è stato nel Partito Comunista, eccetera, di fronte a una frase come quella che è stata pronunciata da Daniela Santanchè, proprio qui alla Zanzara, tanto per autocitarci naturalmente, la signora Santanchè ha detto, insomma, il caso della Minetti è simile a quello della Iotti. No, l'ha letta sicuramente, lei è un grande divoratore di notizie. Il caso della Minetti è uguale a quello della Iotti, perché anche la Iotti è stata amante di qualcuno, sappiamo di chi. E non dico altro, e non dico altro, Mussi. Silenzio, eh.
Beh, è una signora un po' plastificata che non sa più bene che cosa dice, diciamo, io quindi... Suscita la mia più alta commiserazione.
Addirittura.
C'è ragione.
Ha fatto un ragionamento
Ha fatto un ragionamento, sì. La Iotti è una straordinaria personalità della Repubblica, diciamo. La Minetti meno.
Meno. Ma è molto meno da questo punto. Molto meno.
Molto meno.
Beh, sai, Parenzo, che in queste intercettazioni pubblicate oggi da Repubblica, a proposito di vicende che riguardano Berlusconi, però esce un particolare, che magari sarà. Il particolare è che, parlando al telefono, piuttosto liberamente, pare non imbeccata, perché poi diceva anche altre cose, la signora Rubi ha detto: non ho fatto sesso con Berlusconi. Adesso, questo aspetto qui, che può sembrare banale, invece a livello processuale potrebbe essere significativo.
Molto secondario.
Beh, sì, dal punto di vista politico, sicuramente.
Dice anche che prendeva 47.000 euro la settimana in questa intervista.
Assolutamente sì. Sì.
Quindi prendeva 47.000 euro a settimana per prometterla. È un po' cara, diciamo, no?
Molto cara, molto cara da questo punto.
Se combino, diciamo, le due affermazioni,
è vero, mi dà 47.000 a settimana, ma non ho fatto sesso. Beh, per stare zitta, probabilmente, dice Berlusconi, per non farla prostituire. Bah, chissà.
Io però la cosa che mi è venuta in mente.
Sì, che le è venuta in mente, Mussi?
Parte lo spettacolo, diciamo, che tutto questo, questi eventi, come ha detto Berlusconi, do 2.500 euro a ciascuna delle 42 che sono state rovinate da PM.
Dalla procura.
42, nel paradiso islamico sono 72, però vergine, diciamo. Qui sono 42 più incerte.
Più incerte.
Sì, e dice che, beh, come ovvio, come si fa in tutte le case, diciamo, dopo scelta, no? Casa mia, per esempio, è una cosa, c'è un armadio pieno di piume, eccetera, perché, dice, organizzavo gare di burlesque, no?
È rimasto molto colpito da questo burlesque, lei.
Sì, perché erano, per questa ragione sono colpito, non perché... È un genere teatrale anche.
Sì, che poi non c'entra niente il burlesque con quello che
non c'entra assolutamente niente, ma lasciamo stare, diciamo. Però erano i mesi in cui era arrivata la tramvata della crisi finanziaria dagli Stati Uniti sull'Europa, e cadevano come birilli le imprese. Aumentava fino alle stelle la disoccupazione.
Ma uno si deve anche divertire in quel caso.
L'Italia
no?
Entrava in recessione e il capo del governo italiano organizzava gare di burlesque.
Vabbè, ma quello che c'entra, non è che la crisi debba portare per forza alla depressione, uno si può pure divertire, Mussi.
Esatto.
Nella vita, no?
Sì, e infatti lui si è divertito. Solo che ora il conto. Diciamo, Formigoni lo presentava da Co e quello di Berlusconi viene presentato dagli italiani. Da alcune decine di milioni di italiani. Senta, ma è molto salato.
Però mi scusi, passando a un altro argomento, ma mi è venuta in mente una cosa che riguarda appunto il finanziamento alla politica. Ma ci sono alcuni anche nel PD che vogliono, con cui Selle si vuole alleare, che vogliono cancellare il finanziamento pubblico. Per esempio, Renzi è uno di quelli che dice il finanziamento pubblico alla politica va cancellato, bisogna affidarsi ad altre cose, strumenti nuovi, eccetera eccetera.
No, io su questo non sono d'accordo con,
cioè, bisogna mantenere il finanziamento pubblico, secondo lei?
Sì, penso di sì, penso che debba essere radicalmente ridotto, penso che i controlli devono essere severissimi. Penso naturalmente che il primo conto deve venire dai partiti. La cosa che mi offende un po' è che se non intervengono magistrati nessuno si accorge mai di nulla.
Esatto.
Che parla di un certo declino dei partiti politici. Penso però che, perché altrimenti la questione del finanziamento è una parte del discorso. Cioè bisogna ridurre tutta quell'immensa area su cui si esercita un improprio potere politico.
E il codice della presenza
nomine,
della...
nomine consigli di amministrazione.
Ridurre la presenza della politica. Senti,
no, vorrei alzare molto la presenza della politica, sì. Della politica, che è una cosa sì. importantissima, è un dono di Zeus, come forse voi sapete.
Senta, la Fornero, qualcuno l'ha nominata la Thatcher italiana, se lo merita oppure la Thatcher è un'altra cosa, un altro livello?
Sì, la Thatcher italiana.
La Fornero.
La Fornero. Boh, non... ma...
ma...
boh, non lo so, queste cose si vedono dopo. La Thatcher ha segnato un'epoca,
Ma è stato giusto non andare in una fabbrica a parlare, sì, perché la Camusso ha detto no, una sfida, una mezza provocazione, è stato giusto.
No, a me francamente questo non mi...
appunto, questo.
Non mi ha né offeso né sorpreso. Il fatto che un ministro in carica vada a parlare, io ministro in carica sono andato continuamente a parlare dentro le università e dentro le scuole, e ogni tanto c'era anche qualcuno dell'estrema destra che mi contestava, questo fa parte del gioco, anzi.
È giusto andare a parlare.
Questa cosa qui, ho visto che Landini ha detto è bene che venga a confrontarsi direttamente.
Devo dare la linea al giornale radio. Giornale radio, torno subito. 800 24 0024, tra poco. Siamo qui, 800 24 0024, in diretta da Milano, il sottoscritto, dal Granducato di Siena, David Parenzo, eccoci qui, pronti, David?
Pronti a combattere come dei leoni.
E partiamo, dove sei che sento rumore intorno, dove diavolo sei?
Sono in un gabinetto, ma adesso se vuoi esco.
Ma in un gabinetto di cosa? Quale gabinetto? In che località?
Esco.
Ma gabinetto di che?
Esco dal gabinetto.
Ma quale gabinetto?
Nudo, esco nudo dal gabinetto, lo dico per chi ci ascolta.
Ma bene. Non ho capito dove sei, in quale gabinetto sei?
Il gabinetto del Torpedone.
Torpedone. Mamma mia, che disperazione. Sono disperato. I titoli del TG3 di Bianca Berlinguer. I titoli del TG3 di... Stai zitto, i titoli del TG3 di Bianca Berlinguer. Avanti.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Le incognite delle elezioni francesi, le dimissioni del premier olandese fautore di rigore scuotono i mercati europei, borse in rosso, spread sopra quota 400, Hollande in vantaggio al primo turno, Sarkozy all'inseguimento, il risultato a sorpresa della destra e Le Pen fanno intravedere un ballottaggio tutto da giocare. La Corte dei Conti, la pressione fiscale così alta, oltre il 45%, può provocare effetti recessivi, tagli possibili all'esame del governo. Grilli, non ci sarà un'altra manovra. Il ministro Fornero, invitata dalla Fioma, la Legna di Torino, spiega la riforma del lavoro. 2 ore di assemblee con critiche ma anche applausi. L'ex tesoriere della Lega Belsito consegna ai PM di Milano documenti utili e le indagini, verbali segretati. Intanto l'inchiesta Finmeccanica si intreccia con quella sulla Lega. Rubi parla al telefono del suo rapporto con Berlusconi. Silvio mi ha detto che devo passare per matta e mi dà ciò che voglio. Su Repubblica l'audio originale. 5 anni lontani dagli stadi per i disordini al Marassi, firmati i primi 3 DASPO. Secondo il presidente del CONI, il calcio è un punto di non ritorno.
Borghezio Collection, volume 3 della nostra meravigliosa Borghezio Collection, tutta la storia in audio di Mario Borghezio. Peraltro era circolata la notizia di una sorta di, non dico di espulsione, ma di sospensione ancora di Borghezio dalla Lega per versamenti arretrati, quote non versate del partito. Tutto si sarebbe ricomposto oggi, meno male.
Dunque, Borghezio, dopo un nostro intervento.
C'è stato un nostro intervento molto pesante sul triumvirato, naturalmente abbiamo fatto passato, presente e futuro di Borghezio. Siamo intervenuti pesantemente con i triumviri e siamo riusciti a salvare Borghezio. Beh, andiamo, direi, andiamo con la Borghezio Collection.
Noi che siamo celti e longobardi, non siamo merdaccia levantina o mediterranea, noi la Padania bianca e cristiana, bianca e cristiana, quelli di Lepanto con le bandiere del cuore crociato, noi che non diventeremo mai islamici, noi seguaci di Bossi, fino alla fine.
Bel sentire,
Beh, devo dire
dire questo, mi stupisco che me lo facciano ascoltare alla Luis, ad esempio.
Super cazzola di Prodi. Senti, altro che super cazzola, altro che super cazzola di Grillo detto a Bendola, questa è la super cazzola di Prodi, Borghezio.
E tutti in posizione di combattimento contro quella super cazzola di Prodi, la sua Europa di merda.
E beh, sobrio direi da parlamentare europeo, poi l'Europa di merda è una cosa sobria. Vabbè, gli islamici, come sono definiti gli islamici nella Borghezio Collection, come sono definiti? Sentiamo.
No gli spacciatori, no le merde extracomunitarie clandestine, no gli islamici che rompono il cazzo nelle scuole e vorrebbero privarci dei nostri simboli, ma la nostra gente.
Ancora un volume 3 continua, questo è solo
un antipasto.
Poi naturalmente troverete tutto prossimamente, la Borghezio Collection, grande produzione della Zanzara.
Glielo diamo noi il voto agli extracomunitari, così glielo diamo il voto. Vogliono l'8 per 1000, noi siamo gli arabi, no, noi siamo generosi, molto di più, gli diamo il 1000 per 1000 di clandestini buttati fuori a calci in culo.
Borghezio Collection, quella completa prossimamente, by la Zanzara. 800 24 00 24. E direi a questo punto, dato che ci siamo, Parenzo, alle 19:21 qui su Radio 24, certo, di mandare anche un'altra grandissima iniziativa della Zanzara, quella di Pubblicità Progresso, sponsorizzata da Pubblicità Progresso, e che ha come protagonista un personaggio a noi conosciuto, che chiediamo ai comuni italiani di adottare, perché la sua situazione si è fatta via più complicata negli ultimi giorni. Hai sentito via più complicata, no?
E noi che siamo molto, come dire, sensibili al futuro politico e professionale del professore, professor Sgarbi ovviamente,
sì,
lanciamo questo appello all'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani,
via,
a chi se ne faccia carico.
Deposto a Salemi, respinto a Cefalù, Vittorio cerca casa.
Animale, cornuto, incapace, morto.
Comuni italiani, se volete finalmente svoltare, affidatevi a lui.
Idiota, brutto maiale di merda.
Date una poltrona a Sgarbi.
Cornuto di merda.
Un uomo moderato.
Siamo all'appello, siamo arrivati all'appello. Fra poco chiameremo anche il protagonista, naturalmente, per sentire cosa ne pensa, perché vogliamo anche sentire dalla sua viva voce che fai.
Si apprezza questa singolare iniziativa, no?
Sì, sì, questa singolare iniziativa della Zanzara.
Della Zanzara, sì.
Va bene, dove andiamo a parare?
Facciamo un po' una parte dedicata alla vicenda Hollande, ad esempio.
No, io non voglio sentir parlare di Hollande, Sì, ne parlano soprattutto nei bar oggi di Hollande. Cioè, io sono uscito oggi a Milano e ho sentito tutti quanti interrogarsi: chi vincerà, Hollande o Sarkozy?
Ma soprattutto i voti del comunista.
A chi andranno?
Andranno per fermare la deriva, per fermare l'arrivo.
Ma quale
delle
deriva?
Destre.
Ma quale arrivo
delle destre? Delle destre. Andranno a.
Mi voglio risollevare con un nostro, sì, con un protagonista della nostra politica. Meglio di Hollande, meglio delle discussioni su Hollande e Sarkozy.
Ma chi andranno?
Sì, discussioni interessantissime. Io però preferisco Belcastro. Preferisco Belcastro. Uomo del sud più maschio, il nord è una riserva di caccia. Viva Belcastro!
Io credo che anche l'aspetto, voglio dire, fa vedere l'uomo del sud più maschio, insomma. Io parlo per me, ma parlo per tanti amici che parlano poco, a dire la verità, però fanno i fatti, e devo dire che per noi il nord è sempre stata, una riserva di caccia importante.
Riserva di caccia Belcastro, abbiamo aumentato la natalità al nord, facciamo sentire anche questa, ti prego, abbiamo aumentato la natalità al nord, ti prego.
Credo che sia davvero notorio, no, che al sud sarà il sole, sarà non so che, l'alimentazione, il peperoncino, ma qua insomma per noi il sesso è una cosa facile, per loro che ne parlano tanto probabilmente la natalità.
Oddio. Belcastro. Comunque il numero uno, Bene, dove andiamo? Paolo da Milano, 800240024. Signor Paolo, prego.
Buonasera Cruciani.
Allora?
Volevo dirle che se Parenzo non lavorasse con lei alla Zanzara, lei gli dedicherebbe una delle sue pagine su Panorama con il titolo Parenzo, son peggio le stronzate o la sua faziosità? Ne dice?
Son peggio le stronzate oppure?
La sua faziosità.
La sua faziosità, non lo so, non so di che sta parlando Paolo. Non so di cosa sta parlando. Capisco che ce l'ha con Parenzo, questo più o meno mi è chiaro.
Provi un attimo a connettere i due neuroni a dire una cosa di interesse globale.
Con le stronzate di Parenzo.
Prova un attimo a connettere una cosa di interesse per il pubblico che sta ascoltando su Radio 24.
L'altro giorno ho sentito Parenzo che ha giudicato la vita civile della Calabria e la giunta regionale della Calabria migliore di quella della Lombardia, veramente mi sono caduto in faccia. Ma perché non si trasferisce in Calabria allora?
È un paradosso, devi anche però
non siete da un orecchio. Buonasera
Paolino, io ti voglio veramente bene, ma ti dico che se lei verifica che ci sono meno inquisiti in Calabria di quanti ce ne sono in Lombardia, ecco il senso del paradosso.
Vabbè,
ha capito?
Era una stronzata quella che hai detto, ma comunque in ogni caso sai che ti difenderò a spada tratta.
Andate a verificare.
Andrea da Roma, non dire stupidaggini. Andrea da Roma.
Buonasera Zanzara.
Vada.
Volevo esprimere il mio sì al finanziamento pubblico e mi rivolgo principalmente al popolo padano.
Sì.
Ma hanno un territorio definito. Voglio dire, fategli ripiazzi i soldi, fategli riprendere i soldi del finanziamento pubblico, poi ai vostri dei lo portate a porta a porta e gli fate fare un contratto col popolo padano in cui rigira quei soldi a tutte quelle aziende venete, padane, che stanno ancora aspettando i soldi dallo Stato, dove c'è gente che si impicca.
Lei dice i soldi del finanziamento pubblico, adesso al di là delle cose, la Lega eccetera, i soldi del finanziamento pubblico vanno girati per esempio alle aziende che devono avere soldi dallo Stato.
È una cosa fattibilissima, perché quando Bossi si rivolge...
Ma non è solo Bossi, non è che il finanziamento pubblico lo dice solo Bossi.
No, proprio Bossi. Bossi fa i partiti... possono fare con i loro soldi quello che vogliono, possono
anche buttarli dalla finestra, sì.
Anche buttarli dalla finestra, andate sotto la sua finestra, magari qualche sordo lo butta, perché quando dice così non è che ve stappia per culo o ce stappia per culo, no, per carità, sta a fare una gara del burlesque.
Grazie Borsa. Ancora un po' di grillo qui alla Zanzara.
Sì, alimentiamo il populismo, forza.
Prima di altri ascoltatori, 800240024, abbiamo un grillo scatenato contro Vendola, ne ha dette di tutti i colori in questi giorni. E risentiamo la supercazzola, Vendola supercazzola, mitica supercazzola, Andiamo.
Lui è l'arte della complessità della politica, è una supercazzola. Come è diventato governatore delle Puglie, cosa ha fatto? 5 inceneritori con la Marcegaglia. E quando entra alla Confindustria c'era la Marcegaglia che se lo voleva anche fare, ma lui niente.
Questa non è male però, Che poi riescono delle battute, riescono a Grillo delle battute straordinarie,
Ma guarda, io l'ho sentito due volte, l'altro ieri a Parma per In Onda e l'avevo sentito già un'altra volta.
E allora?
Sempre lo stesso circo, cioè la battuta.
Vabbè, quello è chiaro, lo spettacolo è lo stesso, è itinerante.
No, uno dovrebbe invece aggiornare anche in base.
Ma lo aggiorna, questa cosa la Marcegaglia che salta tutta contenta che si vuole fare Vendola è una cosa nuova,
L'ho già sentito tre volte, guarda, dovrebbe aggiornare anche in base
Ma che avete fatto? Che cosa avete? Fatemi sentire.
Signori! O ci riappropriamo della nostra vita, la vita! Ti porta via la vita uno con la triplice A che vive a New York? Ti portano la vita questi morti, questa Vendola? Ti parla male di me quando io l'ho aiutato a diventare... Mi sparerai sui coglioni!
mi sparerei sui coglioni per aver aiutato Vendola.
Anche questa già vista, già sentita.
Oddio, guarda, ma che c'hai? Non ho capito, che c'hai sta cosa? Ripeti continuamente, vista, già
ma
sentita. Beh, certo.
L'altro giorno l'ho visto, arriva col suo camper, scende, tutti noi giornalisti attorno, lui scende, ride e comincia a dire mi fate schifo. E noi tutti, io per primo dicevo, no, ma allora Grillo mi fate tutti schifo. Cioè, è una roba che mi dà un nervo.
Vai, è bella, diglielo, vai là e diglielo. Io le faccio schifo?
Ma infatti glielo voglio dire l'altra volta, se fosse arrivato un po' prima della fine della nostra diretta, gliel'avrei cantate, solo che ha avuto paura e non si è presentato.
Non credo proprio. Ancora Grillo, bene paura. Vendola, quando capivi cosa diceva.
L'abbiamo appoggiato Vendola. Vendola sembrava una brava persona quando riuscivi a capire quello che diceva, no? Lui parla, è forbito, dice cazzo, dirà delle cose meravigliose.
Cioè, sostanzialmente dice che non si capisce nulla, non si capisce un cazzo quando parla Vendola, il che è anche vero. Vendola è eletto anche per sbaglio mio. Insomma, scatenato contro Vendola. L'interpretazione del signor Mussi, prima ospite da noi qui alla Zanzara, è che in realtà vuole erodere un po' di elettorato, a Sel. Mi sembra un po' troppo politichese come cosa. Non è che Grillo adesso faccia tutte queste strategie di prendere l'elettorato di Vendola. Mi sembra un po'. È che è fatto così, lo attacca perché non è il suo reggimoccolo, diciamo la verità. No,
no,
cioè,
vabbè, anche perché
lo attacca perché non sta al suo guinzaglio, cioè perché Grillo non è che fa alleanze con qualcuno, cioè può essere alleato di nessuno per definizione, è così.
Ma è ovvio, però ci sono partiti, movimenti che gli possono dare più fastidio in termini di consenso, e sicuramente è Sel, questo è sicuro.
No, vabbè, ma non fa questi calcoli, sentiamo lui, ma non li fa questi calcoli, non è perché è stupido, ma non li fa, non è che fa un calcolo così sul voto, è che quando qualcuno... è inadatto a fare alleanze con chi che sia.
Ma
sentiamo ancora.
Lui non vuole allearsi con nessuno, vuole
appunto
tutto per forza.
Sentiamo.
Mi dispiace parlare così di Vendola, perché all'inizio l'avevo appoggiato ed è stato eletto anche per sbaglio mio, cazzo, ve lo dico, vi chiedo scusa, ma c'erano due candidati, c'era lui e un altro con dietro Caltagirone per comprarsi il vostro acquedotto.
Qualcuno mi segnala, per primo Vendola l'ho attaccato, adesso non stiamo a fare il gioco prima, dopo, eccetera. Sì, Vendola ha detto è il populismo di Grillo, e poi Grillo lo ha mitragliato nei giorni successivi. Andiamo a Perugia da Domenico. Buonasera Domenico.
Buonasera a voi. Senta, io volevo dire una cosa, anche se sono contrario a quello che è successo ieri a Genova allo stadio, però sarei molto contento se io per esempio fossi Grillo, visto che è anche genovese, e io sono uno che non voterò neanche per Grillo, anzi avevo deciso di non votare più, però vedremo. Allora dicevo questo, ispirato da quella situazione lì, io vorrei che gli italiani si rivoltassero e costringessero il popolo dei politici, che poi non capisco che cosa ci stanno a fare ancora lì dal momento che hanno bisogno dei tecnici, quindi hanno fallito.
Non ho capito il paragone con Perugia e con Genova.
No, glielo dico subito, glielo dico subito. Allora, vorrei che un bel giorno tutti quanti ci svegliassimo, andassimo a Roma, costringessimo questi signori a uscire nudi in giro per Roma dal Parlamento, da dove sono, anche dagli appartamenti politici, bene, e che mostrassero finalmente la loro faccia, quella vera, per vedere se...
Vabbè, Domenico, è la stronzata delle 19:39,
se per la vergogna arrossiscono oppure provano vergogna.
Vabbè, la stronzata delle 19:39, può succedere di dire stronzate, a lei è successo alle 19:39, che vogliamo fare? Va bene, ma non fa niente, ne diciamo tante anche noi, alle 19:39 a lei le è scappata la puttanata.
Però potrebbe essere un'idea.
Ma quale idea di cosa? Cosa? Cioè, come la Norimberga di Grillo. Lei è a favore della famosa Norimberga di Grillo?
No, non sono per la Norimberga.
Bisogna mettere tutti sotto processo. Sotto processo restituire i soldi. Cosa? Come sotto processo come? In che modo? Da parte di chi? Da quali tribunali? Cioè, quali tribunali dovrebbero mettere sotto processo i politici? L'ho sentito più volte negli ultimi giorni da Grillo. Bisogna mettere sotto processo i politici. Com'è che direbbe Grillo, Parenzo?
E con quale capo di imputazione? Poi tutti sotto processo. Lo stiro, va ancora. Lo stiro, tutti la Norimberga dei politici. Tutti al muro.
Sì, non si sente perché naturalmente stai sul torpedone, si sente, non si sente come al solito, però comunque il senso è questo. Ma chi lo decide questo tribunale? Chi lo no? Il popolo. Quale popolo? Che vuol dire? Stefano da Padova, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo.
Ciao Stefano.
In un certo senso potrei sentirmi anche a mio agio, perché nella vostra trasmissione si parla male un po' di tutti. E, ho colto il messaggio a proposito di D'Alema che riflette. C'era un supplemento dal sabato del quotidiano La Stampa,
sì.
Lo Specchio si intitolava prima riflette poi parla.
Vabbè, questo dovrebbe essere indicato per chiunque.
D'Alema parli pochissimo
.
E abbia quasi paura, oltre ad essere un apparatchik, mi pare che si dice così al suo tempo. Io ho 57 anni, ho fatto parte della FIGC.
Vabbè, allora?
Allora mi pare che non abbia niente da dire e che se tutti lo estromettessero dopo aver tramato contro Prodi e contro gli altri, la sinistra ne trarrebbe un enorme giovamento.
Benissimo, Stefano. Secondo lei la sinistra italiana dovrebbe estromettere Massimo D'Alema? Concetto chiaro. Abbiamo con noi un esponente di Future Libertà, Fabio Granata. Buonasera.
Buonasera.
Come andiamo, Granata?
Bene, direi.
Dove si trova? A Roma?
No, sono in Sicilia adesso, per
in
le
Sicilia.
Elezioni. Siamo molto impegnati su Palermo e in altre città.
Ecco, a proposito di Palermo, voi avete un vostro candidato, no?
Sì, Aricò.
Ora, mettiamo che non arrivi al ballottaggio, no? Non arrivi al ballottaggio, cioè non ci sia un ballottaggio tra un altro esponente. Mettiamo Orlando e il candidato invece del centrodestra, chiamiamolo così, anche se appoggiato anche dall'UDC, che si chiama Costa. Lei per chi voterebbe tra Orlando e Costa, per esempio?
Beh, vabbè, facile questo.
Beh, guardi, noi abbiamo già detto con chiarezza che l'alleanza in Sicilia con il PDL è impraticabile. C'è un deliberato del nostro congresso regionale.
Per cui lei voterebbe per Orlando?
Orlando, su un piano personale, conta poco, io non risiedo a Palermo. Su un piano politico dovremmo fare un accordo politico. Orlando non può dovrebbe chiedere i nostri voti.
No, ma al di là del chiedere i voti, eccetera, lei
Costa voterei Orlando. Sì.
Voterebbe Orlando. Anche Ferrandelli le sta simpatico più di Costa?
Non è un problema di simpatia, è un problema di scelta politica.
Scelta politica.
Su Ferrandelli si chiuderebbe la maggioranza che attualmente governa la regione, o su Aricò, su Ferrandelli credo sia scontato che al ballottaggio ci sarà un accordo.
Cioè, tutti tranne Costa.
Non è un problema di Costa.
No, Costa in quanto per chi lo appoggia, chi lo appoggia naturalmente.
È un problema per noi, siamo incompatibili con la vecchio centrodestra, almeno in Sicilia.
Almeno in Sicilia. Parenzo, devi sapere che nei giorni scorsi c'è stato un piccolo giallo a proposito di Granata che riguarda, come al solito, Twitter, questo maledetto Twitter. Granata non è uno di quelli più ossessionati da Twitter, ha iniziato poi così un po' rallentato. Preferisce Facebook. Però è vero che è scappato un tweet recitava in questo modo: ora o mai più per Gianfranco Fini il suo tempo è qui e ora, senza se, senza ma e impedimenti istituzionali. Molti hanno interpretato, insomma, Fini, per essere più presente sulla politica italiana, per Future Libertà, eccetera, eccetera, dovrebbe dimettersi a presidente della Camera. Poi c'è stato un giallo, chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto questo tweet. Granata, però mi dica la verità, per lei, sarebbe il caso che Fini si dimettesse prima della scadenza naturale della legislatura per essere più presente, sì o no?
No, però Fini deve essere più presente, nel senso che Fini non ha un impedimento legato alla carica. Fini deve tornare a fare ciò che ha fatto in questa parte della legislatura e non solo, cioè anticipare alcune dinamiche della politica. Fini è stato il grande innovatore del centrodestra, è stato il grande innovatore di un percorso che ha portato la destra
italiana. Ma adesso
italiana.
È un po' in ombra? Adesso è un po' nascosto.
Adesso è un incarico istituzionale che un po' lo blocca, questo è chiaro, ma lui può serenamente e tranquillamente dare un'indicazione per quello che è la nostra stella polare, che è la creazione di questa forma
dovrebbe
di
essere
movimento.
Più presente. Dovrebbe essere più presente.
No, è molto presente, ma lo deve fare senza alcuna preoccupazione, perché il dibattito attuale è quello che cercherà di dare il perimetro alla Terza Repubblica.
Dunque deve essere più presente.
Ha pieno diritto di dire la sua è sempre qualcosa di molto innovativo rispetto a ciò che si sente.
Comunque nessuno lo nega, però diciamo la verità, questo tweet chi l'ha scritto? Lei?
No, l'ho scritto io, certo.
E che vuol dire senza impedimenti istituzionali? Significa che sostanzialmente sarebbe meglio che non avesse quella carica.
Questa è la valutazione che deve fare il Presidente, non posso farla io. A mio avviso da settembre alla ripresa dovrebbe fare anche questa valutazione.
Cioè da settembre è meglio che si dimetta?
Da settembre è meglio che riprenda il ruolo centrale che gli spetta nella politica italiana.
Dimettendosi da Presidente della Camera.
Questo, ma guardi, non l'ho detto io.
No, ma se lo pensa lei personalmente, non è che la cosa impegna Future Libertà.
Ma abitualmente sono abituato a dire ciò che penso. Non è necessario. L'importante è che Fini... Allora, sintetizziamo in maniera molto
fine.
Però scusi, Granata, non ci prendiamo in giro, sennò la gente non capisce. No, ma guardi, che pensare anche all'interno di un partito che il proprio presidente, che è anche presidente della Camera.
Lo dice a me, io non ho mai avuto problemi.
Appunto,
sono sempre stato iscritto alla minoranza, qualsiasi del partito.
Per cui, se lei dice da settembre sarebbe meglio che si dimettesse, non è mica una cosa di eresia.
Se la pensassi lo direi, ma io non penso che sia meglio che si dimette. Io penso che sia meglio che dia lui il senso della direzione di marcia al patriottismo repubblicano e non Casini.
Sarebbe meglio che prendesse lui in mano le redini del cosiddetto terzo polo? Diciamo così, per sempre.
Diciamo di quel movimento che ha determinato Fini con la sua fuoriuscita, con la nostra fuoriuscita dal PDL, che ha messo in crisi il bipolarismo italiano.
E allora, per fare questo, non è il caso di dimettersi? Per fare questo che lei dice, che poi è comprensibile, lei dice: io ho un leader, non voglio che il mio leader sia Casini, giusto?
Certo. No, io non ho detto che non voglio che il leader sia Casini, il mio leader è Fini e credo che Fini abbia cose da dire per questa fase nuova della politica italiana.
Ma non le può dire se non si dimette, quello
no,
è chiaro.
No, questo non è vero, questo lo dice lei, per me lo può dire ma deve
convincere.
Ma questa per una presidia che ha va bene, facciamo questo ping pong, se lei la diverte.
No, è bello il ping pong.
Mi dica
però,
lei cosa vuole di spiegarmi.
Io non mi metto,
guardi, lei non mi mette mai in difficoltà.
No, io in difficoltà, in bocca stavo dicendo, non in difficoltà, in bocca, non le voglio mettere in bocca cose che lei non dice.
Io credo che Fini sia stato il grande innovatore della politica.
Vabbè, questo l'abbiamo già detto, questa è la sua opinione.
E in questa fase della, certo, la mia opinione, io parlo con la mia opinione.
Sì, no, certo.
E in questa fase della Terza Repubblica Fini deve tornare in campo con un ruolo centrale. Che lo faccia da presidente della Camera o meno, per me è indifferente, lo può fare tranquillamente restando a fare il presidente della Camera.
Insomma,
questa è la sua opinione.
Ma non è la mia opinione, lei stesso scrive impedimenti istituzionali. Se lo scrive lei, impedimenti istituzionali significa evidentemente
dirli come tali. Bene.
È un po' contorto. Comunque,
no, Granata, il dato di fatto è che oggi non lo sta facendo. Cioè, siccome interpreta la sua funzione,
lo potrebbe fare meglio senza la presidenza della Camera, o no?
Ovvio.
Potrebbe farlo meglio senza la presidenza della Camera, se valuterà di farlo meglio.
La valutazione è sua, certo, non è che su questo non c'è dubbio.
È un po' castrante forse questo ruolo,
Si può dire che è castrante il ruolo di presidente della Camera?
Beh, guarda, tutte le grandi, negli ultimi due anni le indicazioni innovative del centro, prima del centrodestra e poi di quest'area, sono sempre venute da Fini, dalla legge sulla cittadinanza a una valutazione diversa delle, quindi è chiaro che questo lo ha un po' limitato, soprattutto in una determinata fase. Adesso con il governo tecnico il discorso è molto diverso. A mio avviso può svolgere un ruolo da leader politico anche restando presidente della Camera.
Senta, lei in Francia chi voterebbe?
Sarkozy,
e Hollande.
Sì, ma non sono tra quelli che si hanno la puzza sotto il naso o si scandalizzano per un voto dato in questo caso alla Le Pen o anche all'estrema sinistra. A me fanno un po' ridere i democratici, coloro i quali hanno il culto della democrazia e poi non ridiscono se democraticamente la gente si esprime in un modo o in un altro.
Ma questo è giusto. Cioè, votare alla Le Pen non è uno scandalo,
è uno scandalo. Mi ricordano molto coloro i quali pensano che debba esserci pluralità e rispetto e tolleranza religiosa e poi vuole impedire il portare il velo, i segni della religione.
Ma lei a primo turno gli avrebbe votato sempre Sarkozy?
A primo turno avrebbe votato Sarkozy, anche al secondo sì.
Senta, ma il nome Partito della Nazione non le piace, mi pare di capire, no?
No, è l'idea di creare un partito in una fase come questa, molto dinamica, a nostro avviso si deve creare una grande alleanza che non sia però neocentrista, ma che rimetta al centro il dato della nazione sicuramente, ma anche una sintesi di culture politiche nuove. Non vogliamo fuoriuscire dalle culture politiche del Novecento, cioè dalla destra nel nostro caso, per ritrovarci neocentristi o peggio dentro un governo.
Cioè non vuole morire democristiano lei, questa è un po' la sintesi.
Non ci sono nato e auspicherei a non morire.
Né con Montezemolo, né con immagino.
In termini di alleanza si può aggregare una vasta alleanza legata a chi vuole innovare l'Italia, la modernizzazione, ma questo non significa rinunciare ad avere un ruolo nel perimetro politico e culturale che ci appartiene, quello attualmente di Futuro e Libertà.
Senta, ma Pisanu e Dini hanno ancora qualcosa da dire? Io nei giorni scorsi, Parenzo, l'abbiamo detto, Pisanu e Dini, adesso perché non ne facciamo una questione di età, non siamo mica lì a fare il conto degli anni, anche se poi, Granata, il conto degli anni bisogna pure farlo, ma insomma le pare che una cosa del genere possa...
Io non accomunerei le due figure, non conosco Benedini, ma credo che Pisanu abbiano levatura morale, etica e anche politica molto diversa.
Vabbè, questo al di là, però hanno fatto un documento insieme adesso, al di là di questo.
Diciamo che lo hanno sottoscritto in molti, ma Pisano comunque è un personaggio che ha ancora qualcosa da dire alla politica italiana.
Ah, sì,
non è un fatto anagrafico,
no.
Ecco, io non sono tra i giovanisti a tutti i costi.
No, però sa, era la segreteria di Zaccaria.
Grillo non ha nulla da dire, infatti non dice, farnetica alcune questioni, cogliendo un malcontento generale verso la politica, ma la politica è partecipazione attiva, noi dobbiamo tornare a riscrivere regole che possono far ripartire la bella
cioè
politica.
Pisano per esempio ha molte più cose da dire rispetto a Grillo, le dice?
Certamente sì, ha molte più cose da dire perché è un altro spessore di cultura politica.
Come lo definisce Grillo lei? Tante definizioni in questi giorni, una definizione di Granata.
Un qualunquista,
non è che vi preoccupa un po' perché va a pescare anche nell'elettorato un po' vostro?
Ma guardi,
no?
Non preoccupa, Grillo si capisce, cioè voglio dire, dice delle cose che cogliendo un aspetto della realtà, alcuni aspetti della realtà, ma non propone nulla di costruttivo, cioè distruggere su determinate dinamiche sono bravi tutti, ma costruire e governare una nazione è qualcosa di molto più complesso.
E poco tempo fa, Parenzo, ho sentito...
in faccia, davanti, così.
Che gli deve dire in faccia? Che gli deve dire?
Quando Grillo dice siete morti, siete tutti morti, lei cosa farebbe?
Perché non organizzi? Io farei un dibattito con Grillo, un contraddittorio.
Ma lui non l'accetta.
Ma lui non vuole, è chiaro che non lo accetta. Io credo che gli manchi un 4-5 mila libri di cultura politica per poterlo accettare.
È ignorante da questo punto di vista, lei?
Molto.
Molto ignorante, molto ignorante.
Non gli tirerebbe una testata.
Senta, c'è stata ultimamente, no, una testata adesso, perché devi far tirare la testata da Granata a Grillo?
No, magari preso di fatto per 5 minuti anche a Granata.
Io non dirò testate a nessuno, voglio dire che non mi sembra una testimonianza di un pensiero politicamente eccesso. Dire.
Senta, ma a proposito di Casini, no? Un po' vi sta mettendo in ombra, è lui il protagonista, no? Il protagonista di questo terzo polo, del Partito della Nazione. Cioè, tutti parlano di Casini, c'è l'ABC. Insomma, un po'...
È normale che Casini nel momento in cui ha posso rispondere?
Sì, certo.
È normale, voglio dire, che Casini, avendo un ruolo centrale di guida fino ad ora dell'UDC, che è stato uno dei partiti che ha composto il Terzo Polo, ha di fatto rappresentato il Terzo Polo nelle riunioni del governo. Ma noi abbiamo anche detto con grande chiarezza che nel pieno sostegno per la fase di emergenza che attraversiamo al governo, su molte questioni non siamo appiattiti sull'ABC, né l'ABC ci rappresenta in pieno.
È un po' il CAF, sembra un po' il CAF, ABC.
Ma non solo l'ABC, perché ci sono alcuni nodi. Guardi, le faccio un esempio tra tutti. Noi riteniamo che nella riforma, nel ripensare il modello e la riforma del lavoro, oltre a una maggiore attenzione verso i giovani, ci debba essere una attivazione finalmente dell'articolo 46 della Costituzione. Tutti parlano di modello tedesco, ma nessuno crea condizioni di partecipazione degli operai agli utili delle aziende.
Senta una cosa, ultimamente, aspetta un attimo Parenzo, perché ultimamente c'è stata una bellissima cosa fatta con Flavia Perina, sono uscite alcune frasi che mi sono piaciute tantissime. Le ho,
a Pietrasanta,
sì, a Pietrasanta, l'unico porta a porta, com'era la cosa di porta a porta?
L'unica porta a porta, sarà bellissima quando lui a porta a porta sarà quello dei venditori di aspirapolvere.
Perché lei vuole la cancellazione di porta a porta del futuro?
Non ne sentirei la mancanza.
Addirittura? Ma sarà stato ospite alla Vespa qualche volta, no?
Sì, una volta, ma non è questo il punto. Cioè, lo trovo assolutamente, come dire, indigesto.
Poi un'altra frase è la russa Gasparri. Adesso, com'era la storia? Quello è bello, pure la russa Gasparri era bellissima.
Adesso sono insomma, hanno un minor risalto sulla stampa, li troviamo in dodicesima
taglio basso a pagina 12. Basso, sì. Senta, nella disfida tra Ciancimino e Gasparri, lei preferisce Ciancimino? Cioè, la trova più...
No, guardi, anche antropologicamente non preferisco né l'uno né l'altro, distinto e distante dall'uno e dall'altro.
E Ingroia lo prenderebbe nel suo partito?
Ingroia è molto amico mio.
Sì. Cioè, ha diritto di fare politica e...
Non fa politica, Ingroia fa il magistrato come lo faceva Paolo Borsellino. Se Paolo Borsellino non avesse fatto il magistrato come Ingroia, oggi sarebbe procuratore generale della Cassazione, settantenne.
E lo vede bene in politica? Lo vede bene in politica, Ingroia? Cioè, in futuro?
Ingroia ha un ruolo molto delicato, quindi non vedo perché dovrei... Certo, è un cittadino, quindi partecipa attivamente. Se un giorno deciderà di scendere in politica, lo potrà fare. Ma Ingroia ha partecipato, tanto risalto ha avuto la sua partecipazione a un convegno, a un congresso di Rifondazione Comunista, credo, dei comunisti italiani.
Ha fatto bene andarci, sì.
Ingroia è venuto per due volte a nostre manifestazioni pubbliche, insieme a Fini a Reggio Calabria, organizzata da Futura Libertà.
E nessuno
Roma
ha detto niente, dice lei.
E nessuno ha detto
Abbiamo
niente.
La pubblicità, un attimo. Eccoci qui, 800 24 00 24, la Zanzara su Radio 24 prosegue anche con i vostri interventi. Tra poco, intanto, si viene a sapere che i protagonisti della gazzara di ieri a Genova sarebbero tifosi già noti alle forze dell'ordine. Ecco. Troppo mite la sentenza oggi che ha condannato il Genoa a giocare due gare in campo neutro, naturalmente a porte chiuse, forse un po' il campo neutro, no, due gare a porte chiuse, troppo mite, non so se ha sentito, no, che riguardano Rubi, 47.000 euro a settimana, non ho fatto sesso. C'è questo particolare che Rubi dice non ho fatto sesso con Berlusconi, che potrebbe essere decisivo nel processo, no?
Ma guardi, il processo di Berlusconi oramai è il processo di Berlusconi, non è più Presidente del Consiglio, quindi ha diritto di difendersi e anche discutere di queste, di questo aspetto. Certo, Berlusconi, come dire... non perde occasione per, come dire, per sovraesporre nuovamente alcuni aspetti un po' estrosi del suo carattere, uso un eufemismo, parlare del burlesco, delle donne che sono esibizioniste,
esatto.
Insomma, non è il massimo della sobrietà Berlusconi.
Le donne esibizioniste, questo mi ha colpito, le donne di per loro natura sono...
Infatti è un fatto un po' così.
Vabbè,
molte donne e molti uomini sono esibizionisti, ma non è un fatto di genere.
In primis
Berlusconi è esibizionista, secondo lei? Berlusconi.
Beh, anche Berlusconi è esibizionista, come no? Certo.
Un po' tutti coloro i quali fanno politica sono esibizionisti. Berlusconi un po' esagera, ecco.
Sì, comunque, insomma, voglio dire, non è che appunto appartiene alle donne, no? Come dato quello del,
assolutamente no,
quello dell'esibizionismo. Ma le donne italiane, come si, dopo queste frasi, cioè, secondo lei come si porranno nei confronti di Berlusconi?
Ma guardi, io credo che Berlusconi sia un uomo che o si ama o si odia, quindi ci saranno donne che continueranno ad amarlo indifferenti rispetto a questa fase e donne che lo diranno ancora di più. Non credo che determinerà cambiamenti da questo punto di vista.
Intanto, Parenzo, ti avverto che Calearo ha deciso di non dimettersi, dalle notizie che trapelano.
Come mai?
Perché sembra che Moffa, che è il capogruppo di Bobolo e Territorio, come lo chiami tu, il gruppo
Bobolo e Territorio
lo ha consigliato, perché altrimenti sarebbe in un po' a rischio l'esistenza stessa del gruppo Bobolo e Territorio.
La democrazia quindi è a rischio, perché è chiaro che se venisse meno Caleare e soprattutto il gruppo del responsabile, sarebbe gravissimo per la democrazia italiana.
Sarebbe un colpo esiziale, direi.
Un colpo al cuore, quello che fece l'OBR negli anni 70 la mafia sarebbe poca cosa rispetto a questo colpo esiziale per la democrazia italiana. Ovviamente sono ironico, voglio sottolinearlo tre volte.
È chiaro, però sa, quando si forma un gruppo parlamentare, lei sa benissimo cosa comporta tutto questo, no?
Certo, ma il nostro gruppo parlamentare si è formato passando dalla maggioranza all'opposizione e lasciando il governo.
Stavo facendo paragoni.
No, me lo faccio io, con degli incentivi certamente un po' particolari.
In che senso? Sono quelli di Popolo e Territorio, sono una massa di comprati, secondo lei?
Sostanzialmente sono stati
comprati,
diciamo, acquisita la maggioranza, in alcuni casi ci sono inchieste aperte in questa direzione.
Vabbè, lo dica esplicitamente, il gruppo di Popolo e Territorio è un gruppo di
acquisiti.
Lanzichenecchi.
Vuol dire acquisiti.
Lanzichenecchi sono come i Lanzichenecchi, o sbaglio?
No, i Lanzichenecchi avevano una dignità di combattenti che loro non hanno.
Addirittura.
Una
cosa pazzesca.
Molto coraggiosi i Lanzichenecchi, Popolo e Territorio un po' meno.
Invece questi qua un po', lei dice...
Chi ne ricordano?
Chi? Popolo e Territorio. Ormai non sono più un problema Popolo e Territorio, mi sembra di capire, no?
No, ormai sono stati disattivati. Ricordano un po' quel indimenticabile film di Alberto Sordi, dove lui, che era in Africa, capo delle milizie fasciste, si è ritrovato soltanto... alcuni aggregati ausiliari, i famosi ascari di colore, che continuano a cantare Faccetta Nera mentre tutti gli italiani erano scappati.
A proposito di Popolo e Territorio, tra l'altro oggi uno degli esperti di Popolo e Territorio, il signor Belcastro,
sei uno dei più grandi conoscitori e interpreti.
Io sono un esegeta di Popolo e Territorio. In realtà Belcastro credo che sia Noi Sud, adesso ci sono miliardi di Noi Sud, cose di questo tipo. Elio Belcastro, che però credo che sia anche dentro Popolo e Territorio, ha detto, Granata, questa è una roba per lei, che l'uomo del sud è un uomo più maschio, ci sono meno gay al sud, e che il nord storicamente, le giuro, ha detto così al mitico Klaus Davi, e che il nord è una riserva di caccia per gli uomini del sud. E lei, che è uomo del sud, pensa davvero che al sud, in particolare in Sicilia, ci siano meno gay rispetto, che ne so, alla Lombardia?
Guardi, non ho fatto la statistica, ma credo proprio di no, cioè saranno equamente distribuiti, ma in ogni caso hanno diritto,
questo
ognuno di te esprime la propria sessualità. Belcastro ricorda invece una famosa frase di Totò. Totò diceva, lei è scemo, si convinca, si informi. Mi pare attinente.
A Belcastro, dice lei.
Lo farei informare, sì, su questo dato.
Dice che addirittura il nord è stato una riserva di caccia, gli uomini del sud hanno aumentato la natalità del nord. Ma come gli possono venire in mente a uno cose di questo tipo? Io non
ma sempre il copione di Certola Qualunque, credo anzi più spinto rispetto a Certola Qualunque come
Addio. Vabbè, la ringrazio, ci sentiamo presto. Ci sentiamo presto. A presto. Sulle dimissioni di Fini non ha smollato, però non è che lo possiamo costringere a dire cose che non pensa, no?
Parenzo. Cosa vuoi? No, in parte, insomma, è chiaro che l'ha detto, cioè, se Fini non avesse quel ruolo lì
sarebbe meglio.
Ha paura di dargli il bel, se battuti dentro il FLI, ma esiste FLI, ad esempio, il povero Fini, ma fa comizi Fini adesso per le amministrative? Non credo.
No.
Non può fare i comizi, andare nelle piazze.
Sì, qualcosa farà.
Con la retorica grandiosa di Almirante.
Domenico da Milano, sentiamo il signor Domenico da Milano, poi fra poco rimanderemo anche l'appello di Pubblicità e Progresso, Domenico.
No, volevo chiederle se, visto che il signore prima del FLI diceva che non il Grillo non lo preoccupa assolutamente, no? Mi chiedevo quanti punti vale il FLI come partito alle elezioni. E se secondo lei invece magari un po' di paura da Grillo dovrebbero magari averne, no?
Non lo so, lui ha detto di non averne, cosa vuole che le dica io, Domenico? Non so, Grillo secondo i sondaggi vale il 7, FLI non so, il 3, 4... Forse
magari c'è un po' più titolo a parlare del signore di prima.
Una cosa sono i sondaggi, una cosa sono i partiti che già ogni tanto si sono presentati alle elezioni, anche il Movimento del 5 Stelle si è presentato alle elezioni, perché non è che uno ha più diritto a parlare però perché ha più voti, Domenico?
Prima della legge la TV era così, no? Prima della par condicio era così, no?
No, veramente non mi risulta.
Parlava di più.
Ma no, veramente non è, prima della par condicio sì c'era, non lo so, comunque per me non è che il diritto di parlare non è in discussione.
No, ma io sono d'accordo con lei, però è così sminuirlo Grillo.
Ma non sminuirlo, ma uno può avere un'idea, non ho capito perché sminuirlo. Se uno dice, come ha detto prima Granata, che Grillo è una che ha detto un qualunque. Scusi Domenico, prima Granata ha detto Grillo è un qualunquista, Grillo è questo. Ma perché uno non può pensare così di Grillo? Non ho capito. Pensa che di così lo sminuisce, ma che vuol dire?
Dietro questo si nasconde che poi dopo loro perderanno voti anche vantaggi.
Non lo so, magari perderanno voti per Grillo, cosa vuole che le dica? Io non lo so, cioè se Grillo manda a fare in culo tutti, gli altri non possono mandare a fare in culo Grillo, oppure non possono dire che Grillo è qualunquista.
Ma lo mando anch'io.
Ma è incredibile.
Però dire che non è pericoloso alle elezioni è una cosa falsa, non è vero.
Vabbè, per Giorgio d'Alessandria, buonasera.
Sì, Cruciani, buonasera, mi sente?
Vale, sì.
Più o meno devo ricalcare quello che ha detto l'ascoltatore precedente, perché lei mi destabilizza. Io sono un vecchio elettore del centrodestra, sono partito dal primissimo Berlusconi, poi sono passato a Fini, ho finito con la Lega, sinceramente non mi è più rimasto nulla. Adesso c'è questo movimento che comunque mi sembra una cosa quantomeno nuova e che un po' di buona volontà se la metta sotto l'aspetto della
trasparenza. Lei è passato dal centrodestra a Grillo, insomma.
Mi sento sempre coglionato quando ne parlate, nel senso che...
Veramente io non coglio nessuno, ho le mie idee su Grillo, le ribadisco, certamente non mi faccio intimorire dal fatto che cresce il movimento di Grillo, non me ne frega assolutamente nulla.
Non è, io ci mancherebbe.
Potrebbe essere molto comodo mettersi qua a fare il pazzo come Grillo e magari solleticare gli istinti dei grillini.
No, però
solleticarli,
però,
vellicarli gli istinti dei grillini.
Però
non lo faccio perché penso delle cose, continuo a pensarle, e poi non ho pregiudizi, per carità. Alcune cose sono anche sensate.
Io capisco anche che, visto che come giustamente si sa, Grillo parte la vita, manda a fanculo tutti, giornalisti e quant'altro, ci sta anche che abbia il suo seguito di chi lo steggia, però il fatto di parlare comunque con di eventuali elettori, che probabilmente questo turno saranno sicuramente di più delle ultime elezioni, sempre con questo aspetto di sufficienza, anche prima con Mussi dicevate ma come li definiamo gli elettori di Grillo, illusi? Cioè, mi sembra sempre un atteggiamento di...
Sì, ma quello è quello che dice Mussi. Io stavo cercando di far dire delle cose a Mussi.
Ah, ok.
Se non l'ha capito, Pier Giorgio, grazie. Pubblicità, torniamo subito. 800 24 00 24. Eccoci qui, 800 24 00 24. Vogliamo sentire questa famosa intercettazione di Rubi? O no? Non ce ne frega niente, Parenzo.
No, mandala, mandala, certo che
quella sul sesso,
sentire.
Quella sul sesso. Tanto comunque
subito,
è pubblicata su Repubblica, Via, sentiamo.
Silvio mi ha chiamato ieri dicendomi: Rubi, ti do quanti soldi vuoi, ti pago, ti metto tutta in oro, ma l'importante è che nascondi il tutto, non dire niente a nessuno.
Ma lo conosci in che senso, scusa?
Che vado a casa sua, cioè siamo amici da un anno.
Sì, ma proprio solo amici?
Sì, solo che la gente pensa subito al male perché vedono una ragazza bella che va a casa di Silvio, lui che la riempie di soldi perché ogni settimana mi dava 47.000 euro a settimana. Dicono: perché fa tutto questo per lei? Perché comunque avrà avuto qualche cosa, avrà fatto sesso. Non è così.
Questo Rubi con una sua amica, in questo materiale, in questo magma di materiale che viene riversato sui giornali, sui siti, e che riguarda il processo in corso a Milano. Ivan da Torino.
Ma dov'è il problema? Perché stai dicendo come polemica.
Io non ho detto niente, ho detto c'è il materiale che viene riversato ormai anche in audio, perché c'è il processo, in questo caso va benissimo perché c'è il processo naturalmente in corso, e dovrebbe essere sempre così, secondo me, solamente quando c'è il processo, ma questo è un altro discorso, ci porterebbe lontano, ma comunque questo materiale che viene acquisito in questo caso in esclusiva da Repubblica, e possiamo ascoltarlo naturalmente. Ivan da Torino.
Eh beh, è un milione di euro e qualche briciola all'anno, insomma, non è tanto,
47.000 euro a settimana. Beh, per Berlusconi non credo che sia tantissimo.
Facendo un calcolo veloce, diciamo che nel giro di 5 anni puoi fare un bel introito da portare da qualche parte.
Vabbè, ma per Berlusconi no. Magari sono bruscolini,
Sì, io vorrei essere amico di Berlusconi.
Ah, anche lei come Rubi.
47.000 euro. 47.000 euro.
Lei
mese.
Vorrebbe essere come Rubi?
Ma forse come Rubi no.
Beh, scusi, non ha fatto comunque sesso. Va alle feste di Berlusconi, 47.000 euro a settimana, perché non essere amico di Berlusconi?
Ma allora, a quel punto lì, se dobbiamo mettere in quel modo lì, questo qui andava a puttane.
Chi andava a puttane?
Si dice, poi adesso non è vero, perché effettivamente nessuno ha detto è così, non è così, non c'era nessun guardone lì a guardare, quindi
vabbè, allora?
hanno fatto le chiacchiere. È una chiacchiera come tutte le chiacchiere che
ci sono. Beh, non è solo una chiacchiera,
se le dobbiamo pesare, sono chiacchiere, perché alla fine...
Vabbè, allora Ivan, dove vuole arrivare?
Non c'è un giudizio, non c'è nulla. No, il discorso è, tornando al discorso della politica, che per me non esiste.
Sì, cosa non esiste?
Grillo,
cosa non esiste?
No, perché c'è la politica, chi è che si occupa del popolo italiano? Non c'è nessuno.
Senta Ivan, che vuol dire chi è che si occupa del popolo italiano? Ivan, ma che vuol dire il popolo italiano? Si occupa del popolo italiano, ma che vuol dire? Non è che c'è il popolo italiano tutto intero.
Vuol dire un attimino, ognuno dovrebbe studiare un minimo di politica, perché i politici alla fine dovremmo essere noi. Siamo noi che li votiamo, ma se non capiamo nulla,
vabbè, Ivan, io non ho capito lei, invece non ho capito nulla di quello che ha detto, si figuri un po'.
Io farei una bellissima cosa.
Cosa?
Perché io, se guardo, ci stanno tagliando dappertutto. Io adesso parlo da Omino.
Allora lei farebbe una cosa?
Io farei una cosa,
sì,
tutti i politici vogliono essere stipendiati, tu?
Sì.
Allora va benissimo, vuoi prenderti la pensione dopo 4 anni, 2 anni, quello che è, va benissimo, però ti metti a livello delle persone normali, vuoi 3.000 euro al mese, ti vuol dire che non ne puoi prendere 30, non ne puoi prendere 30,
ma
perché 30.000 euro al mese è uno schiaffo.
Ma chi le prende 30.000 euro al mese? Nessuno le prende 30.000 euro.
Ma caspita, andiamo a guardare le dichiarazioni dei redditi, se i soldi li prenderanno da qualche parte, li mettono in tasca a parenti.
Ivan, abbia pazienza, però non ne posso più di questa stronzata.
Queste sono le cose vere.
Ma che cose vere? Sono quelle che lei, sono quelle che chissà dove leggere. Quale 30.000? Di che parla? Lorde, forse, lorde.
No, togliamo questi. Iniziamo a togliere anche gli intrallazzi che poi hanno in
mezzo. Non ho capito, Ivan, ma lei che vuole? Non ho capito che cosa propone, cosa vuole, non ho capito bene, al di là del fatto di tagliare la testa a tutti, cosa vuole?
No, io non sono per quello che ti porta
ti porta a giudizio davanti al giudice, io ti tolgo quello che tu hai.
Ma che vuol dire? Ma cosa? Parenzo, aiutami tu, però non stare così inerme, non rimanere così inerme di fronte a queste follie, Parenzo.
Ma non ero inerme, stavo semplicemente parlando col medico in corsia per cercare di capire come mai le
cose. Ma Parenzo è un curatore. Parenzo, sei un curatore.
Ecco qua.
Finisce lì la storia, sei un curatore, come quell'altro lì che ancora tira fuori le storie sui gay. Oh, siamo nel 2012, ancora le storie sui gay del
ma io non ho capito
nord,
perché lei ha le divisioni
divisioni che non servono a nulla.
Perché è un culatore?
Ma lei perché circola ancora?
Perché
ma
un culatore?
Perché circola ancora? Ma lei perché circola ancora alle 20:15? Perché circola ancora? Lei deve stare nel letto, l'ha capito?
Ma io mi guardo, io mi diverto tutte le sere. Io mi diverto tutte le sere.
La devono legare al letto.
Perché,
lei
perché il vostro no, ma io adesso
ma perché circola? Non può circolare.
Ma perché è un culatore? Perché è un culatore, Parenzo?
Guardi,
scusi.
Io ho una quantità di neuroni, sì. Parenzo, superiore alla sua.
Ma perché è un culatone?
Lei è superiore alla sua.
Perché è un culatone?
Perché è una provocazione. Io mi riferivo, non era adesso Parenzo, io ci rido sopra, quindi non è.
Beh, culatone è una roba un po' omofoba, tra l'altro. Un culatone.
Se Parenzo vuol dire. Parenzo avrebbe tutta la corsia piena lui di gente che metterebbe tutti. Parenzo, sì, faccia una cosa: si prende un ospedale, li metta tutti lì.
Traffico, traffico. Siamo qui. Ivan, resti lì. È Maria Grazia da Forlì.
Buonasera.
Vada.
Sento, prima di tutto vorrei sapere, il 7% che ha Grillo cosa crede di avere un gran una.
Ma non lo so, ma il 7%
partito
è secondo i sondaggi, non è.
Molto secondo, è un partito che è grande come uno sputo. Prima.
Vabbè, grande come uno sputo, questo lo decideranno gli elettori se è grande come uno sputo o come una pozzanghera.
Poi che cosa? Non sarà mica un partito di persone oneste.
Perché non dovrebbe essere di persone oneste? Per definizione non è di persone oneste, non ho capito.
No, non lo è.
Non lo è, benissimo. Ha deciso lei, la signora Maria Grazia da Forlì, che non è di persone oneste. Andiamo avanti,
no,
su.
Lui non è di. Possiamo andare avanti.
Allora. Andiamo avanti, lei dice delle puttanate megagalattiche.
Lui, questo è il partito degli urlatori. Lui fa,
questo è un altro discorso, degli urlatori non c'è dubbio.
È il partito degli urlatori, l'unica cosa che sa dire è mettersi là a urlare, dice tutti a casa, perché lui non dà il buon esempio, anziché portare i soldi in giro a San Marino e come fa
questo non
signore,
lo sappiamo.
Che gira con barche notevolissime,
vabbè,
e poi sta dalla parte delle persone, dei lavoratori lui.
Vabbè, Maria Grazia, senta, non ne posso più di ascoltare queste stupidaggini.
No, 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 no.
Lei sta dicendo una marea di stupidaggini inaudite.
No,
cioè,
nessuna stupidaggine. Questo
come
sono,
no?
Che lui tiene semplicemente i suoi dipendenti. Se qualcuno riesce a fare un sondaggio, veramente, quanti dipendenti ha lui in regola? I suoi portaborse, chi li tiene in regola? Sono precari.
Ma
non
che dice? Non lo so.
Paga in nero.
Ma che paga in nero? Ma chi l'ha detto?
Sì, signori.
Va bene, Maria Grazia, arrivederci. Pubblici. Non ha finito. Quale altra stupidaggine vuole dire?
La lascio immediatamente. Lui definisce. Siamo stati definiti i nostri figli dei bamboccioni. Il primo bamboccione è lui.
Bene.
Che si fa mantenere.
Abbiamo capito. Abbiamo capito da chi si fa mantenere?
Dallo Stato.
Bene, abbiamo capito che alla signora Maria Grazia da Forlì non piace Grillo, però il fatto che non le piaccia Grillo non la autorizza a dire una sequela infinita di stupidaggini. Pubblicità, progresso, adottiamo i comuni, anzi no, appello ai comuni italiani per adottare Vittorio Sgarbi.
Okay. Deposto a Salemi, respinto a Cefalù, Vittorio cerca casa.
Animale, cornuto, incapace, morto.
Comuni italiani, se volete finalmente svoltare, affidatevi a lui.
Idiota, brutto maiale di merda.
Date una poltrona a Sgarbi.
Cornuto di merda.
Un uomo moderato.
Beh, chissà se qualche comune italiano raccoglierà il nostro appello, per adottare Sgarbi. Sentiamo se risponde, eccolo qui.
Ah, Vittorio, ottimo, molto bene. Ora. Sono una mostra, cretini, sono una mostra. E Vittorio su risponde. Forse perché vede numero sconosciuto.
No, no, figurati che gli frega.
Eh?
Comuni italiani.
Forse sta dormendo, è a letto presto forse stasera.
Comuni italiani, adottate Vittorio Sgarbi, dategli una poltrona da sindaco, se no si sente male.
Ma perché non risponde?
Capro.
E rispondi, Vitto.
E su, dai.
Capro.
A Vittorio, cretini. Sarà la Liga parlando, sarà parlando con Caravaggio, figurati.
Vabbè, Edoardo, provincia di Cremona, buonasera.
Buonasera. Vada. Io sono un vecchio elettore del centrodestra.
Sì.
Però questo ci volevo, mi dispiace che non ci sia più il signor Granata.
Sì.
Perché volevo dirgli che piuttosto di votare Fli, che ha un leader che si nasconde dietro la sedia, lo scranno di
il presidente della Camera.
Mi faccio segare una gamba.
Beh, si può anche far, tagliare, anche far tagliare un coglione, insomma.
Anche, beh, i coglioni ce ne sono tanti. Ognuno di noi ne ha due, credo.
Sì.
E volevo dire che anch'io mi ridurrò, ho deciso di votare per Grillo, per vedere se possono cambiare questo stato di cose, vedere sempre questa gente, sempre che fanno politica da 40 anni, sempre gli stessi.
Cioè lei voterà per Grillo, anni. Proverà a votare,
sì, io
Grillo.
Voterò per, mi dispiace perché...
L'onda lunga di Grillo, come quella dei socialisti, ti ricordi? L'onda lunga
di Grillo, che penso che debba preoccupare anche coloro che... Perché più della Lega Nord,
sì,
chiamandosi
sempre.
Nord, magari ci arriva lontano qualche elettore del Sud, adesso il Movimento 5 Stelle si rivolge a tutti, per cui io credo che avrà successo anche al Sud.
Va bene, Edoardo, ci ha annunciato che lei, non, pur di non votare Granata, si taglierebbe una gamba.
Mi fa segare una gamba,
e
certo.
Poi da elettore del centrodestra...
Antipatico. Siccome lui ha detto che gli era antipatico Vespa,
sì.
Allora posso dire anche io che lui è antipatico a me, proprio non lo posso sopportare.
Un attimo.
Io non lo so, cioè senti, quelli che mi telefonano sul cellulare, quando sanno che sono in diretta, mi fanno venire il sangue al cervello, guarda.
E tu perché rispondi?
Non ho
Vittorio!
Chi sei?
Sono Giuseppe, ciao.
Ciao, David.
Come stai?
Bene, bene.
Dove sei?
Dove sei?
Sono a San Severino Marche, dove ero sindaco 20 anni fa.
Eri sindaco 20 anni fa a San Severino Marche?
Sì.
E tu ti candidi ovunque.
Ovunque, sì.
Ma adesso a Cefalutta hanno fatto fuori però, eh?
No, no.
Come no? Okay. Hai fatto ricorso? Ma tanto
no, no, nessun ricorso. Ho parlato col ministro che ha detto che il tribunale di Marsala è fatto di gente che deve essere presa a calci nel culo perché non ha mai chiesto la niente della verità, quindi è un trionfo.
No, scusa, la cancellieri ha detto, la cancellieri ti avrebbe detto...
Esattamente così, ha detto che lei non ha mai chiesto la niente, siccome la tu devi sapere nella vostra ignoranza che l'incandito della verità deve essere chiesto dal ministro, il quale non l'ha chiesta, ha mandato il documento dicendo valutate se c'è qualcuno e loro hanno scelto me perché sono, come sempre, legati soltanto al tentativo di avere il nome perché se rendono incandidabile l'ultimo consigliere nessuno lo sa.
E dunque che qui...
Devono essere licenziati, cacciati a pedate, non rubare lo stipendio, perché uno che non sa fare il magistrato e cerca di farlo, non è che soltanto devi ricorrere, devi anche impedirgli di fare degli errori.
Vabbè, ma adesso...
Io ho parlato ieri con la cancelliera farà capire e manderà adesso una nota spiegando che lui non ha mai chiesto la mia incandidabilità.
E da qui dunque che cosa succede?
È qui che se divento sindaco...
No, sindaco, sei sulla candidabilità, lascia perdere il sindaco.
Sono candidabile comunque, perché questo è un senso...
Cioè, l'annuncio è questo... Sono candidabile,
questo è un dato.
Beh, devi fare il ricorso, però.
Per... Non devo fare niente, perché sono candidabile, siccome questo non è sentenza definitiva, rimango candidabile, punto e basta. Ma questo non c'entra nulla. Se per caso dovessi perdere, faccio ricorso, perché questa cosa ha determinato un inquinamento delle elezioni.
Cioè, vuoi bloccare la vita politica a Cefalù, questa
no,
è la sostanza.
Non è tanto, la bloccherebbero questi qui che sciolgono i comuni a loro piacimento, ci sono solo delle puttanate. Un comune in cui è andato Parenzo a fare una conferenza, non può essere mafioso, no?
Salemi, sì. Parenzo, ma perché Sgarbi?
Non è che c'è bisogno però di candidarsi proprio a Cefalù, cioè chi se ne frega, no? Puoi fare il professore.
Voi che non avete nessuna forma di rispetto delle regole, pensate che le regole siano l'arbitrio di gente che non sa quello che fa.
Ma chi l'ha detto? È il contrario.
No, è il contrario, è quando voi siete piegati, siete dei sudditi piegati gentaglia che fa azioni senza rispetto delle persone, perché con me Salemi era rinata e adesso morirà. E non ci andrà più nessuno.
Beh, adesso
quello
non
che tu fai per rinnovare un luogo deve essere rispettato. Non deve essere umiliata la città.
Scusa, però
a Cefalù i vigili urbani e i poliziotti.
Scusami Vittorio, però a Cefalù uno non è che si può candidare dopo che hanno sciolto un comune per mafia in Sicilia. Lì non ti potresti candidare, diciamo la verità. O no?
Mi pare che siete come sempre due deficienti. Non è che non mi posso candidare. La incandidabilità è una eventualità che il ministro valuta e non l'ha valutata per me, perché ha sciolto il consiglio.
E dunque perché questi qua si sono inventati una sentenza?
Perché sono dei delinquenti, sono dei puri delinquenti.
Benissimo, i giudici di Marsala sono dei puri delinquenti, vabbè, abbiamo capito.
Sono dei puri delinquenti, sì, hanno fatto una cosa del tutto arbitraria, che la cancellieri, ti ripeto, mi ha detto, e c'è la registrazione di quello che mi ha detto, te la posso mandare per radio, così la vedete, non per il cazzo, che non ha mai chiesto la mia incandidabilità. È chiaro o no?
Benissimo.
Ma chi, se io parlo, dico quello che è.
Scusa, Vittorio, innanzitutto Pubblicità Progresso, la conosci Pubblicità Progresso?
No, non me ne farò da nulla, dobbiamo sentire le ladroni lo stesso, vi pagano per dire quattro puttanate, quindi quale progresso?
No, Pubblicità Progresso.
Regresso.
Pubblicità Progresso, si è inventata una nuova pubblicità, adottate come sindaco Vittorio Sgarbi, che non può fare a meno di candidarsi sindaco. Senti, te la faccio ascoltare, molto significativa, molto interessante, senti.
Deposto a Salemi, respinto a Cefalù, Vittorio cerca casa.
Animale, cornuto, incapace, morto.
Comuni italiani, se volete finalmente svoltare, affidatevi a lui.
Idiota, brutto maiale di merda.
Date una poltrona a Sgarbi.
Cornuto di merda.
Un uomo moderato.
Questo è l'appello a Lanci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, fatto da Pubblicità Progresso. Bello che.
Bello. Quando poi sarò eletto direte che vi siete sbagliati, perché questo.
No, ma è una cosa, è una cosa ironica, scusami. È la Pubblicità
Progresso. Non aveva fatto delle ironie su niente, e voi non vi rendete conto che quello che fate è ridere su della gente disperata in un'isola in cui non capita nulla e non c'è economia, e l'unica economia turistica che poteva darsi la Salerno viene uccisa inventandosi dei mafiosi che non ci sono, che erano comunque lì da 30 anni e quando c'erano nessuno ha fatto niente. Questa è la verità e dovreste dirla, se non foste dei vigliacchi e delle persone che usano solo luoghi comuni.
Ma
perché la persona che non
ma
è
noi
mafiosa,
che, a noi, ma a noi che ce frega, a noi anni, ma che ce frega,
non hanno mai sciolto nulla,
ma sì, ma sono
imbecilli che non siete altro.
Ma che c'entriamo, ma noi
ho fatto leggere le cose sui giornalisti sul Fatto e sulla Repubblica,
ma che ce frega,
noi,
a noi
qualunquisti balordi siete
noi, ma che c'entriamo,
ma perché dici queste
cose? Perché si vede il tipo di cose che avete fatto. Spiegatemi allora una cosa, il famoso mafioso che non è mafioso e che non è stato,
signor Gian Marinaro, signor Gian Marinaro,
è lì da 30 anni partecipato a innumerevoli giunte, io si accorgono che è mafioso, ma non mi sembra un po' sospetto.
Ma sì,
questo.
Ma guarda, io sono anche d'accordo con te. Dopodiché hanno sciolto il comune per mafia! Ma hanno sciolto il comune per mafia! Hanno sciolto il comune per mafia, comunque c'è la borsa, guarda, ti richiamiamo dopo.
Ma poi ma guarda, sciolto il comune per mafia, non è la prima
ti
volta.
Ti richiamo tra un attimo, sennò mi bastonano, un attimo, sennò mi ghigliottina. Non è che sono. Posso fare tutto quello che voglio come te, un attimo. Eccoci, 20:35, 800 24 00 24. Miracolosamente Vittorio Sgarbi è ancora presente qui con noi. Vittorio, dove sei?
Sì.
Vittorio?
Sì, sono qua.
Ma chi è adesso?
Ma
chi è?
Ma chi è Vittorio?
Chi è?
Il suo avvocato.
Ma come no? Ma chi è il mitico?
Sono l'avvocato Cicconi.
No, Giampaolo.
Grazie, sì. Cicconi.
Beh, un grande Giampaolo Cicconi, mitologico avvocato di Vittorio Sgarbi.
Sì, comunque i magistrati hanno fatto un grosso errore.
Quali? Quelli di Marsala?
Sì.
Che hanno fatto?
Sì, perché il ministro non menziona Vittorio Sgarbi nella proposta.
Vabbè,
siccome il comma 1,
vabbè, adesso noi andiamo a fare la adesso cosa in punta, in punta di diritto, avvocato.
No, non è in punto di diritto, è nel merito. Lui dice che è persona offesa.
Lui ma noi siamo offesi che ci insultano tutte le volte, capre. Noi siamo persone offese.
No.
Vabbè, comunque, guarda.
Lui neanche indirettamente è responsabile, quindi non poteva essere celebrato il procedimento nei suoi confronti.
Questo a Marsala. Marsala dove hanno deciso l'incandidabilità. Poi pare che il ministro Cancellieri abbia detto a Sgarbi che lei non ha proposto nulla e dunque la cosa è di nuovo in ballo. Vedremo come andrà a finire. Ma Vittorio dove è finito a proposito?
Ha Adesso è arrivato, sta a casa mia.
Dammi un attimo il telefono, ripassamelo
sì,
un attimo.
Sì, te lo passo.
A casa di Giampaolo Cicconi. Come Cornuti?
Non sapete quello che dite, ignoranti.
No, ma ci siamo affidati a Giampaolo Cicconi, che è una, che è una sorta di... è un monumento, scusami.
Cicconi è una persona limpida che sa le cose, non sapete, voi parlate a caso così. Guarda
ma
che
no,
bello.
Noi non capiamo perché c'è questa bramosia tua che ci fa capire di candidarti da
esatto,
tutto.
Esatto, ma datti pace un attimo.
Non accetto l'ingiustizia. Se volesse qualcuno dirmi che non mi posso candidare perché ho lavorato bene a Salemi, sarebbe come se licenziassero voi due cretini se te l'avete fatto poco ascolto. O dicessero che io devo pagare perché ho ucciso mia moglie, non mi sono mai sposato, non posso dire.
Ma goditi la pensione.
Ora io ho fatto solo bene a Salemi, la mafia lì non ha fatto nulla, non ha avuto la minima pressione
ma
su di me,
e
quindi l'argomento non esiste.
Beh, mettici una pietra sopra e passa avanti.
Ma non ce la metto, perché non sono uno che si rassegna come voi, voi siete due conformisti, paurosi, leccaculo, vigliacchi.
Ma leccaculo di chi?
Ma questo che due pessimi, perché se c'è da sposare una causa, sposare sempre quella sbagliata, perché tutti il tribunale. Ma quale tribunale? C'è un tribunale che ha condannato anche Socrate. E chi ha ragione? Socrate o il tribunale?
Ma no, ma io dico che per... mica
c'è
dico
il tribunale che ha condannato Giordano Bruno, imbecilli. Non è che il tribunale.
Ma quello è sempre Parenzo.
Tortora, imbecilli. Ma siete due cretini.
Ma è sempre Parenzo che dà ragione ai tribunali, non c'entra niente.
Il paragone tra Sgarbi e Socrate.
No, non è il paragone fra me e Socrate, è semplicemente l'esempio, perché non è l'unico caso. Ci sono mille casi di persone anche minori, ma qualunque persona può patire un'ingiustizia. E quando uno non ha fatto nulla, non deve vergognarsi di nulla.
Ma
non
è che...
scappare, io non scappo.
Ma non ti hanno condannato per mafia, non ti hanno condannato per mafia, hanno sciolto il comune per infiltrazioni, punto.
E non c'è nessuna infiltrazione, perché le liste che hanno vinto le elezioni erano state viste dalla prefettura ed erano ispirate da questo Gianmarinaro che lì da sempre dicessero che non le poteva presentare. Se vogliono fare tanta lotta contro la mafia.
Vabbè.
Ma chi inventa la mafia compie un delitto, se la sono inventata.
Beh, ossia, qualcosina a Salemi.
Che cosa, imbecille? Di una
ma
cosa,
imbecille cosa?
Coglione.
Ma non lo decido io. Ma non lo decido io l'infiltrazione, la decide qualcuno. Ma la deciderà un tribunale l'infiltrazione.
Ho fatto delle cose che riguardano reati suoi, due imbecilli.
Ma vabbè, d'accordo, vabbè, imbecilli. Allora, senti, ma parliamo un po'.
Ditemi cosa avete visto, che lo sapete, siete così bravi.
Parliamo un po' della vicenda. Della vicenda
un processo.
Vabbè.
Esiste la presunzione di innocenza,
Vittorio,
per chiunque.
Certo.
Fatto su di lui, non per mafia.
Allora, io sto parlando dell'infiltrazione. Io sono sicuro che tu non sei più alla mafia.
Ma non siete dell'infiltrazione. Il presidente della regione è indagato per mafia. Hanno sciolto la regione, imbecilli.
Vabbè, ma...
è indagato. È indagato senza condanne né Gianmarinaro né quell'altro. Allora, perché sciolgono Salemi e non la regione?
Beh, ma lo scioglimento non è che dipende solo dal fatto che uno è indagato, no?
Da cosa dipende? Dipende da questo.
No, dipende anche da informative.
Ma non è vera la cosa, sei un presupposto che non c'è. Imbecilli.
Vabbè, lo decide Vittorio Sgarbi. Vabbè. Allora, il problema è un altro.
Comunque, fate una ragione, basta.
Sì,
ma non me ne faccio una ragione perché non mi rassegno.
Vuole combattere.
Come te. Non mi faccio ragione perché ho ragione.
Va bene, vuole combattere come un leone. Vuole combattere
perché ho ragione. Quello che hanno fatto la Sicilia a Salemi è un crimine. La mafia l'ha fatto, loro l'hanno fatto.
Va bene.
Con indagini sbagliate. Quello stesso che accusava la Favuzza di essere anche lei mafiosa, la povera vice sindaco, si chiama Linares, che la corteggiava per portarsela a letto in Facebook.
Vabbè, adesso fermo un attimo.
Allora,
no, cominciare come al solito. Qui.
Se la vuole portare a letto.
Non ci mettere nei guai come al solito.
No, è così. Io ho il documento di Linares. Che
ma
vuole portarsi a letto la Favuzza.
Ma chi è? Ma chi li conosce questi qua?
Dice che vicino alle famiglie mafiose.
Mi dissocio totalmente da queste cose.
Ma non devi dissociarmi perché ho i documenti.
Avrai i documenti, ma sai quante persone hanno i documenti che poi gli hanno tagliato la testa con i documenti in mano.
Altro che coglioni voi due imbecilli. Voi non chiamatemi più.
No.
Chiudete, non voglio più parlare con voi.
No, ma perché?
Imbecilli,
aspetta,
non
aspetta un attimo. Aspetta. Vabbè, che deva.
Ma perché? Gli parte la vena.
Gli è partita la vena così.
Ma solo perché cita queste cose con i documenti. Ma chi se ne frega?
Di questa vicenda? Tu sei tornato su questa cosa della mafia. Io non capisco. Chiamiamo Cicconi un attimo. Datemi un attimo.
Sono tornato perché si è fissato. Ci hanno sciolto.
Ma
il comune
fissato,
per mafia.
Basta.
Non sarà, nel primo nell'ultimo non sarà, scusa. Sta facendo la sua santa crociata per tornare a fare il sindaco dall'altra parte.
Vabbè, adesso darò il numero. Adesso darò il numero. Luca da Milano. Luca.
Pronto?
Vada.
Una battuta su un ospite che eravate prima, dice: Grillo ha la propensione per il trash. tutti gli altri la propensione per il cash, cioè devo dire che è veramente fuori luogo come vivono questi politici. Ma avete mai letto una giornata, un giornale di gossip ad agosto dove fanno le vacanze? Ma Fini come fa a prendersi una casa da 40.000 euro a Sedonia? O Cicchito prendersi un caico da 30.000 euro per fare 3 settimane in Grecia? Ma questi vivono di sopra le loro possibilità, cioè hanno come modello il sultano del Brunei, che devo dire che è una cosa senza senso. Bravo. Poi per Grillo un altro coglione.
Un attimo, aspetti un attimo, Luca.
Pronto?
Giampaolo?
Avvocato.
Siamo sempre noi, avvocato. Ma che è successo? Sì. Che è successo?
Ma perché si arrabbia così?
Perché si arrabbia così?
Si arrabbia perché... perché veramente...
Ma sì, ma noi non è che siamo contro di lui, figure se ce l'abbiamo con lui.
Passacelo un attimo,
passacelo un secondo, che ci scusiamo un attimo, dai.
Lo calmiamo, va bene.
Dai, passamelo un attimo al tuo telefono.
Vittorio,
ti voglio scusare con te.
Ma sì, si può candidare dappertutto, dai, anche dovunque.
Non gli parlo più, dice basta, chiusa, ci tenga, ma non lo veritare.
Ma no, ma siamo...
Ma loro non credono a quello che stavano dicendo,
ma no, adesso non crediamo a quello che stiamo dicendo, una cosa adesso, un po' esagerare.
Questo...
Vittorio? Vittorio? No, dai, vai, Giampaolo, su, facci questa cortesia.
Ma sì, ti puoi candidare anche a Cefalù, figurati.
Ma sì, ma era un modo
non
per
dire.
Era un modo
per dire. Va bene, non esiste, va bene.
Vittorio? Giampaolo?
Ha detto non vuole parlare. Io...
Sì, passami un attimo, dagli un attimo il telefono in mano. Se non glielo dai in mano il telefono, certo, non è che dall'AFA, lo sai, non fa due passi quello, no? Daglielo un attimo in mano e parlasse con me un secondo, ti voglio chiedere una cosa su Rubi.
Sono a 7 bagni, si candiderà anche a 7 bagni adesso, Vittorio, magari. Sono a 7 bagni. Al comune di 7 bagni. Già. Sono a oltre 7 bagni, si candiderà anche qui a 7 bagni.
Ma stai zitto adesso, su. Sì. Vittorio? Giampaolo?
Sì, professore?
Maestro?
Ma cosa fa?
Non lo so, è Cicconi che cerca di passare il telefono a Sgarbi.
L'avvocato Cicconi.
Tutto in diretta, da casa Cicconi, tutto in diretta, Vittorio Sgarbi. Ho sempre voluto fare il reality sulla vita di Sgarbi. Stavolta è successo. Ma chi c'è? La Risi? Chi c'è? Giampaolo?
Sì.
Chi c'è? Vittorio? Chi c'è?
Sta cercando un numero di telefono sul suo cellulare.
Ma chi c'è? La Risi là?
Ma chi c'è?
Chi c'è con lui?
No.
Un'altra.
Ma cos'è sta? Cosa sta succedendo?
Non lo so, in diretta la vita di Sgarbi, la serata di Vittorio Sgarbi qui alla Zanzara in esclusiva. Dimmi, Giampaolo. Giampaolo, che succede?
No, nulla, stiamo vedendo i miei dischi.
Beh, passa un attimo il telefono, ho detto.
Passacelo
un secondo, non è che si può rompere.
Sì, ma sto in viva voce, vi sta sentendo, Vittorio!
Vittorio!
Ti chiediamo scusa, ti prego, ma perché ti arrabbi così? Ti vogliamo bene, lo sai?
Voi là.
Oh, eccoci qua. Oh. Dai, su, ti vogliamo bene, lo sai, no?
Non è Vulpio. Che ti chiamano sempre.
Ci viene Vulpio.
Ma
sto parlando con voi.
Ma che c'è?
Sì. No, sto parlando...
Ma hai letto di Rubi?
Sì, anche lì la mia teoria è...
47.000 euro a settimana Berlusconi gli dava. Oh, 47...
Allora, siccome voi come al solito non vi occupate delle questioni... sostanziali, ma dei pettegolezzi.
Sì.
Come si chiama una persona che prende 47.000 euro la settimana? Si chiama prostituta? No, si chiama mantenuta, categoria totalmente diversa dalla prostituta.
No, ma io sono d'accordo con te, mantenuta.
Allora, la prostituta.
Ma perché uno viene mantenuto? Perché viene mantenuto uno?
Per non parlare forse.
Ma perché viene mantenuta la moglie, l'amante? Perché ci sono persone che mantengono delle altre per ragioni affettive, per ragioni di volontà di potenza. Ma cosa ve ne frega voi? Siamo di fronte a un processo infondato, sì. Perché la puttana, la prostituta, ti chiede una cifra,
sì.
Ti dà una prestazione e tu la liquidi e poi non la senti mai più. Non ha il tuo telefono, non viene a casa tua, non ti frequenta.
Ma ti sembra normale pagare.
Ma cosa vuol dire? Ma cosa mi sembra? Ma parli tu di normale? Ma ti sembra normale quello che capita nel mondo? Che Monti metta le tasse a quelli che si uccidono? Ti sembra normale?
Vabbè, adesso non fare come Di Pietro che dice che
no,
la colpa è di Monti dei suicidi.
Cosa vuol dire normale allora? Che normale che cosa? Che uno non arrivi alla fine del mese è normale.
Ma questo l'ha
normale?
Detto Parenzo che non è normale.
Non è normale, è che.
Comunque lei dice che non ha fatto sesso, dice che non ha fatto sesso.
Non ha fatto sesso, quindi non è una prostituta. E lui voleva dare i soldi, non li può dare. C'è uno che si compra una Ferrari, c'è uno che compra un cavallo, compra 10 cavalli, sì. Allora esiste? Se uno ne compra una barca da 40 milioni di euro, è normale? Che discorso
ma
è?
Non è questo.
Però si legge.
Allora, una mantenuta non presuppone un processo per prostituzione minorile, è mantenuta come lo era Minetto Davoli.
Ma infatti c'è la concussione, perché ha telefonato alla questura. Quella è
perché la donna che ha mandato alla
la signora Iafrate, la signora
Iafrate ha detto che l'ha fatto per sua volontà, non con la pressione di nessuno. Quindi non dite sempre questa mania di stare dalla parte dell'accusa. Parenzo, io voglio dire, tu devi smettere di rompere, non voglio più parlarti. Se parlerò con Cruciani, non ti voglio parlare.
È sempre dalla parte dell'accusa,
Ma dalla parte delle stupidaggini.
Dell'accusa, Parenzo è sempre dalla parte dell'accusa.
Faccio una domanda.
Tu sei sempre dalla parte dell'accusa.
Delle domande. Guarda, aspettiamo quando le cose saranno finite, vedremo come finiscono. Vedremo se io sono eletto.
Io volevo solo per capire se è normale che Berlusconi,
Berlusconi può dare i soldi a chi gli pare.
Ho detto chiami la questura per far liberare la signorina Rubin.
Ma questa
non
è...
ma liberare da che? Non era mica prigioniera.
Ma perché vuoi parlare di Parenzo? Perché
ha detto giustamente la Iafrate che piuttosto che stare seduta fino alle 7 del mattino in questura era meglio mandarla su.
Scusa, ma è sempre stato...
siccome i crimini non si fanno di giorno ma si fanno solo di notte, è una logica perversa. Scusami. Per cui alle 7 doveva essere libera, può anche essere liberata
Vittorio,
alle 2.
Vittorio, ma è sempre stato così Parenzo?
No, sembrava un ragazzo intelligente, ma non esiste Parenzo, soltanto tu potevi tenere una piattola attaccata ai coglioni in quel modo.
Vabbè, che c'entra adesso ci siamo.
Ma non voglio parlare perché mi fate venire i nervi, cioè una persona sta tranquilla, vede dei quadri, va in giro a vedere un paese, fa delle cose, deve sentire due imbecilli ignoranti che non sapete nulla, ignoranti come delle capre, non avete mai letto niente, parlate di stupidaggini. Leggete la Repubblica e il Fatto. Tenetevi la Repubblica e il Fatto.
Se vi piace così.
Appunto, bravo.
Ti abbraccio, ti abbraccio.
Addio.
No, ma che addio, traffico. Bene, siamo così, dove andiamo? Andiamo a
Padova. Ma io non ho capito una cosa.
Padova,
non ho capito, ma io da contratto mi devo far insultare tutte le volte così dal professore, cioè da contratto.
No, ma mi sembra che rispondi in maniera assolutamente degna, no?
Cioè uno ogni volta gli pone semplicemente una questione e a quello gli parte la vena, ma io non ho capito, scusa.
Vabbè, si innervosisce, appena ti sente si innervosisce. Tu che fai? Nella sentenza dice così, oppure il giudice ha deciso così, quello gli parte la vena.
Una volta, no, io
gli ricordo, una volta che ti fermi su questi particolari, su queste cose, per carità, anche importanti, ma a lui gli parte la vena, perché la citazione della sentenza così gli dà fastidio. Che ti devo
ma
fare?
Ha delle tesi ardite, Vittorio. Io stavo semplicemente ricordando che nel caso di specie del processo Ruby, Berlusconi è anche imputato di concussione, capito? Cioè deve aver fatto delle pressioni, questa è l'accusa.
Vabbè, ho capito,
che secondo me è la parte più forte del processo, l'ho sempre sostenuto, non quell'altra. Vabbè. Quello dello sfruttamento della prostituzione secondo me non esiste.
Non è prostituzione minorile, non è sfruttamento della prostituzione.
Induzione.
No, induzione non c'entra niente, è prostituzione minorile, su.
Prostituzione
per
minorile,
me è debole
appunto.
Pure quell'altra. Comunque andiamo a...
L'altra è più
andiamo
a
Mario da Catania, ma che consistente, però... Mario da Catania.
Lo vedremo, ma comunque è giusto che venga accettato.
Sì, vada.
Sono in linea?
Sì.
Ma chi è questo? Un altro
allora,
dell'ospedale?
Sono Mario da Catania.
Mario dall'ospedale di Catania, se mai. Comunque.
Senta, io intanto le devo fare un appunto perché per ascoltare il gabbo ho dovuto roneggiare al mio piatto preferito che è il pesce stocco alla messinese. Lei lo conosce?
Il pesce stocco alla messinese sarebbe...
Alla
veramente...
messinese, aggiotta. Sì. È un piatto spettacolare. Perciò gli manderò il conto a Sgarbi. Non lo invitate più, per favore.
Il pesce
comunque,
stocco, il pesce stocco alla messinese, per chi non lo conoscesse, è praticamente lo stoccafisso, cioè il baccalà.
Lo stoccafisso fatto però alla messinese, che è più bello.
Vabbè.
È la ricetta più bella del mondo.
Mario, adesso sono le 20:52, c'è chi non insiste troppo su questo.
Allora, guardi, io invece volevo chiamare per un'altra cosa. Lei all'inizio della trasmissione ha fatto una facile ironia sull'ex ministro Tremonti che ha preso posizione per Hollande.
No, ironia no, ho detto
no,
curioso.
Vabbè, comunque evidentemente lo ricordiamo ai più giovani degli ascoltatori,
sì.
Tremonti si era tornata all'origine perché
che era socialista,
giovane,
sì.
Scriveva sul manifesto, era un Reviglio Boys, poi si candidò contro Berlusconi e poi fu ministro di Berlusconi, poi sostenne i derivati, poi praticamente invitò i pensionati italiani che non volevano arrivare a fine mese a fare i mutui, meno male che non l'hanno fatto, cioè praticamente un uomo che sostiene tutto e contrario di tutto, è stato liberista, colbertista, marxista, che è un italiano medio, che cambia opinione da un momento all'altro secondo dove vai il vento. L'8 settembre del 43 gli italiani erano tutti...
Vabbè, adesso non torniamo così indietro. Grazie Mario. Marco Marco da Torino allo Stoccafisso, alla Messinese, che è stupendo. Marco da Torino.
Però è vero, è passato dal voler vendere le spiagge. Ti ricordo che voleva vendere le spiagge?
Ma adesso vendere le spiagge è una, sì, una, sì. Una semplificazione, come al solito.
Un ritorno dello Stato, a un pesante ritorno dello Stato in economia, in una fase in cui tra l'altro gli Stati stanno ridiscutendo la loro funzione.
Va bene, Marco da Torino. Marco da Torino.
Sì, vediamo Torino che cosa dovrà vendere a breve. Comunque, vabbè, io volevo soltanto dire, dare una motivazione buona per cui insomma sti grillini forse è bene che entrino nei consigli e anche sì. In Parlamento. Le faccio un esempio, finita 30 secondi.
Sì.
A Torino sono stati eletti due consiglieri del Movimento 5 Stelle.
Allora, guarda che stiamo finendo, devo andare a essere rapido. Cerchi un telefono più degno. Fabio da Padova.
Pronto?
Sì, vada.
Buonasera a tutti. E niente, intanto vi faccio complimenti, mi dispiace, non vorrei sentire quelli che chiamano. Cioè, a me
Fabio, se lei non è veloce, la devo stoppare dopo, la devo tagliare.
Allora, è tutto finito. Secondo me i grillini sono un movimento, non è Beppe Grillo, non è candidato. E quindi io penso che...
Questa è una stupidaggine colossale, perché questa qua è una cosa patetica dietro la quale si nascondono i cosiddetti grillini. È il leader del Movimento 5 Stelle, punto e basta. Ci sentiamo domani 18:30. Un abbraccio a tutti, ciao.
Ciao. Non esiste Parenzo, soltanto tu potevi tenere una piattola attaccata ai coglioni in quel modo. La zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.